Buonasera a tutti, buonasera alle persone qui presenti come ospiti a questo primo consiglio comunale del nuovo anno 2015, quindi anche se un po' in ritardo colgo l'occasione per augurare un buon inizio anno a tutti voi e con i consiglieri anche, è la prima volta che ci vediamo con il nuovo anno 2015, quindi un augurio di un buon anno proficuo dal nostro punto di vista, appunto, dei lavori consiliari, delle commissioni, al sindaco e alla giunta. Allora possiamo iniziare con l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Orsinger Guido.
Presente.
Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella.
Presente.
Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco.
Presente.
Campestrin Silvana presente. Postal Lamberto.
Presente.
Hackler Tommaso.
Presente.
Filippi Efrem.
Presente.
Perina Emilio.
Presente.
Avancini Romano.
Presente.
Beretta Gianni. Dal Bianco Maurizio.
Presente.
Va bene, tutti presenti. Iniziamo quindi ad esaminare i punti all'ordine del giorno. Il primo punto prevede la nomina di due scrutatori. Io propongo la nomina di Emilio Perina e Moreno Peruzzi. D'accordo?
Sì.
Siete d'accordo? Alla destra, questa? Oh, va bene, la mia destra volevo dire. Ok. Secondo punto, abbiamo l'approvazione del verbale numero 7 della seduta del 13 ottobre del 2014. Come già detto anche nelle altre volte, con questo punto non si intende riaprire la discussione dei punti esaminati in quella seduta, ma eventualmente verificare se vi sono delle correzioni, delle modifiche, delle integrazioni da apportare. Quindi chiedo ai consiglieri se possiamo metterlo alla votazione o se sono richieste modifiche, integrazioni, correzioni. No, vedo che nessuno chiede la parola, quindi metterei in approvazione il punto relativo alla verbale numero 7 del 13 ottobre 2014. Voti favorevoli? Tutti. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi approvazione all'unanimità. Passiamo al punto numero 3, comunicazioni del sindaco. Pertanto do a lei, sindaco, la parola. Grazie.
Grazie Presidente. Alcune comunicazioni. Intanto sulle consulte. Hanno iniziato a lavorare le consulte frazionali di quartiere. Sono arrivati alcuni verbali, in particolare delle consulte di Selva, di Lirico Centro, Santa Giuliana, Barco e Quaere. I verbali sono stati presi in carico dalla Giunta Comunale, che ha iniziato ad affrontare le tematiche poste e in alcuni casi ha iniziato anche a rispondere alle prime questioni poste. Poi nomine enti pubblici, avete saputo probabilmente anche dalla stampa, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona San Valentino di Lirico Terme, la Provincia Autonoma di Trento, su mia designazione, ha nominato consiglieri i signori dottor Roberto Libardoni e dottor Michele Passerini. Nella prima seduta del Consiglio, il Consiglio stesso poi ha nominato presidente la dottoressa Martina Dell'Antonio e vicepresidente il signor Marco Francescatti. Ho ricostituito ora il Consiglio, permettetemi di esprimere la mia soddisfazione anche per le modalità con cui si è arrivati alla nomina del presidente e vicepresidente, all'unanimità, quindi sintomo di una unità proprio del Consiglio di Amministrazione, che ringrazio. Ci sono tutte adesso le premesse per pianificare gli incontri programmatici inerenti anche alla pratica Baron Sordò, come da indicazione del Consiglio Comunale, quindi a brevissimo faremo già un primo incontro per proseguire sulle indicazioni che sono emerse appunto dal Consiglio Comunale. Per quello che riguarda i lavori pubblici, informo che sono stati riaperti i cantieri di Velungo Parco e della ristrutturazione del caseificio di Barco, quindi queste due opere pubbliche proseguono e vanno avanti. E per quello che riguarda invece la commemorazione del Giorno della Memoria, rammento ai consiglieri, commemorazione che è prevista, diciamo, ufficialmente nel calendario delle ricorrenze, delle celebrazioni nazionali, il Comune di Lirico ha organizzato, grazie all'impegno di della biblioteca con la collaborazione di associazioni culturali, in particolare l'associazione Chiarentana, un programma interessante. C'è una mostra che è in essere fino alla fine della settimana in biblioteca, che dura già da un po' di tempo. Ieri sera è stato proiettato un film qui in sala consiglio con una ottima, una grande partecipazione di pubblico, un momento molto bello, quindi ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a far in modo che anche a Levico questa giornata sia commemorata in modo degno e corretto. Grazie.
Grazie. Passiamo quindi al punto numero 4, interrogazione protocollo numero 698 del 16 gennaio 2015, avente ad oggetto punto della situazione sulla Masera, presentata dal gruppo consigliare Impegno per Levico. Pertanto chiedo ad uno dei consiglieri se intendono dare lettura del testo dell'interrogazione. Prego, consigliere Perina.
Grazie Presidente. Allora, come vi ricordate, questo scorso inverno è stato portato all'ordine del giorno da parte del nostro gruppo consigliare Impegno per Levico, che aveva l'oggetto gestione e valorizzazione della Masera, in quale si affrontava il discorso del riutilizzo dell'immobile e si faceva alcune proposte al riguardo su un possibile riutilizzo e quant'altro. A seguito di quel consiglio comunale abbiamo variato il nostro ordine del giorno e appunto nell'ordine del giorno era specificato che entro dicembre 2014 il sindaco e la giunta avviavano un discorso di programmazione con la provincia, al quale poi ci davano risposta entro fine anno, i primi di questo, all'inizio dell'anno. Perciò l'ordine del giorno del nostro gruppo gestione e valorizzazione ex Masera, approvato appunto all'unanimità nel consiglio comunale del 13 del 10 del 2014, impegnava il sindaco e la giunta entro dicembre 2014 ad attivare una programmazione con la provincia riguardo lo stabile in oggetto. Ciò premesso, si interroga il sindaco e la giunta comunale se sia stato aperto un tavolo di confronto con la provincia ed eventuale quale sia ad oggi lo stato di avanzamento della programmazione sull'ex Masera. Quindi chiediamo appunto lo stato di fatto attuale sull'ordine del giorno in oggetto. Grazie.
Prende la parola il sindaco, prego.
Allora, nel consiglio comunale appunto del 13 ottobre il sindaco e la giunta si erano impegnati a, aperte le virgolette, esercitare pressioni affinché in tempi celebri, entro dicembre 2014, la provincia autonoma di Trento attivi una seria programmazione sullo stabile ex Masera e sul rimanente patrimonio edilizio presente sul territorio comunale. Già prima del consiglio, della data di quel consiglio, esattamente il 4 settembre, la giunta aveva provveduto a spedire una lettera alla provincia autonoma di Trento indirizzata al presidente Rossi e all'assessore competente Gil Mozzi, lettera che appunto recitava, non so se avevo già letta l'altro consiglio, non mi ricordo più, comunque la ripeto: richiesta informazioni e avvio collaborazione per la valorizzazione dell'immobile denominato ex Masera, indirizzata al presidente Don Rugo Rossi e al dottor Mauro Gilmozzi, assessore all'infrastruttura e all'ambiente. Gentilissimo presidente ed assessore, la provincia autonoma di Trento è proprietaria di un importante immobile presente sul territorio comunale di Levico Terme, comunemente conosciuto come ex Masera, dismesso da parecchi anni ed attualmente, per quanto risulta allo scrivente, non interessato ad alcuna operazione di valorizzazione dello stesso, quantomeno nel breve periodo. Sul tema l'amministrazione comunale si è più volte fatta parte attiva per sollecitarne un recupero, intravedendo nella struttura la soluzione idonea ad accogliere l'istituto di formazione professionale alberghiera presente a Levico Terme e soddisfare in tal modo le relative necessità, tant'è che la stessa programmazione provinciale ha individuato il bene in argomento quale sede futura dell'istituto provinciale. L'attuale situazione della finanza pubblica, della finanza non solo pubblica, richiede all'ente pubblico una maggiore programmazione delle proprie spese di investimento, quantomeno in merito all'individuazione delle priorità di intervento, e alla luce di quanto sopra sono a richiedere informazioni in merito agli intendimenti sui futuri interventi della provincia autonoma di Trento. Chiedo inoltre cortesemente un incontro con le signorie loro al fine di poter attivare una proficua collaborazione finalizzata a una compiuta definizione dei rapporti patrimoniali esistenti fra comuni di Levico Terme e provincia autonoma. Ad oggi a questa lettera non è arrivata una risposta formale. Ci sono stati però numerosi contatti telefonici nei mesi di novembre e di dicembre con i dirigenti e con l'assessorato, che peraltro avevano preavvisato l'amministrazione comunale che entro l'anno la provincia non avrebbe preso decisioni in merito al problema Masera, anche perché erano in definizione la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e delle possibili realtà di investimento che poi sono state definite solo con la sottoscrizione dell'accordo fra governo e provincia autonoma e della successiva legge di stabilità che è stata pubblicata in Gazzetta solo il 29 di dicembre. In ogni caso la Giunta, passato a fine anno, ha più volte sollecitato l'assessorato provinciale direttamente competente ed ha inoltre avuto un incontro proprio a Levico con l'assessore Dal Dos, che ha recentemente sollevato il problema degli immobili privati ma anche pubblici, cosiddetti incongrui. Comunque contiamo di poter incontrare a breve, proprio qui a Levico, riteniamo entro una settimana, l'assessore Gilmozzi e il dirigente del servizio, per poter fare un sopralluogo concreto e poter definire il programma, diciamo, di interventi della provincia sulla Masera. Questo è il punto della situazione ad oggi.
E trattandosi di un'interrogazione, invito quindi un esponente del gruppo di impegno per Levico ad esprimere, a fare una dichiarazione in merito a soddisfazione o meno della risposta che ha dato il sindaco sul tema della discussione. Grazie.
Sì, ecco, per quanto riguarda l'impegno preso con la provincia, in parte ci fa piacere aver visto che è stato cominciato un dialogo dopo tanti anni probabilmente che non è stato fatto, quindi da questo punto di vista sicuramente il gruppo è contento che la Giunta sta lavorando al riguardo. Dopo, insomma, ci piacerebbe sapere, appunto, vedere, seguire personalmente anche con il nostro gruppo questo incontro, se è possibile, magari per vedere anche noi, sapere quali sono le intenzioni, perché non vorremmo che poi questo discorso venga lasciato perdere, ma perdersi nel senso che magari successivo del sopralluogo da parte dell'assessore del DOS poi verrà lasciato tutto così, insomma, senza avere un progetto. Ecco, secondo me sarebbe opportuno che quando viene sull'assessore anche noi come giunta e come comune facciamo pressione su qualche proposta concreta che potremmo avere noi come comune. Ecco, non solo mi piacerebbe aspettare una risposta da parte della provincia, nel senso che viene a dire guarda, non possiamo far niente, ma sarebbe bello che lo stesso comune proponga già qualcosa loro, nel senso che guarda, ok, voi non avete intenzione di fare niente, noi possiamo valorizzare facendo dei parcheggi piuttosto che, insomma, delle proposte concrete dalla provincia.
Va bene.
Grazie.
Quindi abbastanza soddisfatto. Passiamo al punto numero 5, è sempre anche questa un'interrogazione, protocollo numero 835 del 20 gennaio 2015 ad avente ad oggetto mancato ricordo di Antonio De Carli su Levico Terme Notizie. Anche qui un'interrogazione a trattazione orale in Consiglio Comunale, pertanto chiedo ad uno dei componenti di dare lettura del testo dell'interrogazione.
Grazie Presidente.
Prova Romano, prego.
Do lettura dell'interrogazione. Premessa: il mancato ricordo di Antonio De Carli sul numero di dicembre del periodico comunale ha sollevato una polemica accesa nella nostra comunità. I levicensi si chiedono il motivo di questa omissione alla luce dell'impegno non comune che Antonio ha profuso all'interno delle istituzioni comunali, ma non solo, delle associazioni, ma più in generale nella comunità. Basta leggere il lungo cursus Onorum di Antonio per capire l'attaccamento che aveva nei confronti del suo paese, per il quale si è speso incessantemente fino alla fine. Permetteteci di ricordarlo in questa sede ufficiale come una persona che aveva competenza, determinazione, ma soprattutto grandi idee, spesso non comprese, talvolta futuristiche ma concrete, come ad esempio la prima riqualificazione dell'area ex Beber. Antonio aveva quelle idee di cui oggi il panorama politico, anche locale, sembra molto povero. Egli sapeva bene che il buon amministratore comunale non deve essere meramente un ragioniere, ma deve immaginare il futuro della propria comunità. Alla luce del suo indiscusso impegno, ci sembra ancora più grave il fatto di non averlo ricordato. In passato, la redazione di Levico Terme Notizie ha sempre ricordato tempestivamente le persone scomparse come sindaci, vice sindaci, assessori, consiglieri, dipendenti comunali e persone che a vario titolo hanno contribuito alla vita comunitaria della nostra cittadina. La cosa più grave è che l'articolo in memoria di Antonio era già stato scritto e approvato dal comitato di redazione del periodico, tant'è che era già presente nella prestampa del numero di dicembre. Domenica 16 novembre il comitato di redazione del notiziario Levico Terme Notizie, di cui fa parte anche il nostro delegato Efren Filippi, si è ritrovato per un incontro informale per una foto di gruppo da mettere come presentazione sulla prima uscita. In questa occasione viene comunicato dal presidente del comitato di redazione Guido Orsinger la volontà di sindaco e giunta di escludere l'articolo in memoria dell'ex vice sindaco Antonio De Carli per sostituirlo con un pezzo sulla presentazione del libro La Chiesa di Levico nella storia. Alcuni membri del comitato di redazione avevano allora espresso delle forti perplessità in merito a questa decisione. La gestione dei modi e dei tempi di questa variazione non è corretta alla luce del regolamento vigente, il quale non prevede il diritto di supervisione da parte del sindaco e giunta nell'avallare o cassare gli scritti della redazione. Il ruolo del notiziario è di informare il cittadino condividendo gli avvenimenti della nostra comunità e non vorremmo che la decisione di censurare questo articolo abbia motivazioni politiche. Non è mistero infatti che Antonio avesse urtato la sensibilità di qualcuno volendo fare luce su alcuni comportamenti di qualche amministratore comunale. Le giustificazioni che il sindaco Sartori ha dato alla famiglia di Antonio in merito alla vicenda appaiono davvero poco credibili e alimentano il fondato sospetto che ci sia speculato politicamente sulla scomparsa di una persona. Chiediamo a sindaco e giunta il vero motivo della decisione di escludere l'articolo su Antonio De Carli, di non esercitare un controllo sul lavoro della redazione del giornale in quanto organo indipendente, di presiedere al presidente del comitato di relazione di prendere ed esigere maggiore autonomia. Si chiede la trattazione orale dell'interrogazione durante il prossimo consiglio.
Do la parola al sindaco per rispondere all'interrogazione, grazie.
Grazie Presidente. Allora, la polemica politica fine a se stessa, è basata sul niente, io l'ho sempre ritenuta dannosa. Quando poi pur di farla si tirano in mezzo anche le persone, allora da dannosa diventa, secondo me, inaccettabile. Comunque, io voglio mantenere, come ho fatto fino ad oggi, un profilo molto pacato e sereno su questa vicenda, tutela proprio del nome di chi, suo malgrado, è stato strattonato di qua e di là senza riguardo. E rispondo all'interrogazione. Punto 1. Il vero motivo della decisione di escludere l'articolo su Antonio De Carli. Al riguardo leggo, e mi dispiace doverlo leggere perché era una comunicazione privata, quanto da me scritto alla famiglia. Gentili Flavia, Alessandra e Stefano, ho ricevuto la lettera da voi inviata riguardante la mancanza del ricordo di Antonio su Levico Notizie. Sono molto dispiaciuto di avervi causato rammarico e rabbia, non era assolutamente mia intenzione. Nel rispetto di questi vostri sentimenti, però, voglio illustrarvi in modo sereno e spero semplice e scevro da inutili fronzo di quella che è stata la decisione di cui mi assumo la responsabilità. Avevamo 3 profili di ricordo di personaggi di rilievo per Levico, uno di questi era Antonio. Erano 3 profili strutturati, quindi non poche righe, ma articoli di una pagina e mezzo. Nel primo numero del giornalino della nuova amministrazione, già carico di 1000 cose, non ci sembrava opportuno utilizzare 4 pagine per i ricordi, ma che fosse meglio ripartirli su 2 numeri, questo anche per dare il giusto spazio a ciascuno dei 3 articoli e non tagliare o ridurre. Abbiamo deciso di tenere i ricordi con profilo civico, maresciallo Fagnani e Magnago, e di rimandare quello del politico al prossimo numero, oltretutto tenendo conto che la data di uscita dovrebbe essere in prossimità dell'anniversario della scomparsa. Tutto qui, una scelta, non una dimenticanza, una scelta senza nessuna volontà negativa di nessun tipo, tantomeno quella di recare offeso ad Antonio o a voi. Io oltretutto non ho nessun retroterra politico o polemico simile a quelli citati. I miei rapporti con Antonio sono sempre stati fuori da quelle sfere, sempre stati di cordiale conoscenza personale e di reciproco rispetto. Vogliate accettare queste mie parole come preludio a un incontro di persona, se lo riterrete. Cordiali saluti, Michele Sartori. Io non so cosa ci sia di poco credibile in queste parole, perché sono esattamente la rappresentazione di quello che è successo. L'insinuazione di presunte motivazioni politiche, poi, è semplicemente assurda, in primo luogo perché chi mi conosce sa perfettamente che un modo di agire come quello insinuato è lontano chilometri dalla mia cultura e dal mio modo di comportarmi. E poi perché in tutta la vita io non ho mai parlato o discusso di politica una sola volta con Antonio De Carli. Quale poi sarebbe stata la finalità o il vantaggio della presunta, fra virgolette, speculazione politica sulla scomparsa di una persona da me perpetrata, mi risulta totalmente incomprensibile. Questo è fare dietrologia quando dietro non c'è proprio niente. Sul secondo e terzo punto, cioè di non esercitare un controllo sul lavoro della redazione al Presidente, di pretendere autonomia, maggiore autonomia, non esiste, non è mai esistito un controllo sul lavoro della redazione, né tantomeno la censura dell'articolo, come è stato scritto nell'interrogazione. L'articolo è lì, intatto, come era stato predisposto da Massimo Dalle Donne, pronto per essere pubblicato sul prossimo numero di Levico Notizie, neanche una parola toccata, così su come nemmeno una parola di tutti gli altri articoli del notiziario il sindaco e la giunta hanno fatto il minimo rilievo al comitato. Ho semplicemente suggerito di distribuire su due numeri gli articoli dei ricordi, come detto poc'anzi. Il comitato ha fatto le sue valutazioni e ha accettato il suggerimento, in piena libertà e autonomia. Nessuna lesione, nessuna forzatura.
Invito quindi un esponente del gruppo a rispondere, a dichiarare appunto se è rimasto soddisfatto o meno della risposta. Ricordo appunto che su questo tipo di strumento di interrogazione orale la dichiarazione finale deve essere molto sintetica, appunto soddisfatto o no della risposta. Grazie quindi a uno di voi.
Ecco, Romano, grazie Presidente. Naturalmente noi non siamo soddisfatti della risposta del Sindaco, ma non è un fatto solo di noi quattro o del tutto il Consiglio. Io credo che sia un fatto che tutta la popolazione non sia soddisfatta di questo, perché il mancato ricordo ha creato veramente un brusio all'interno della comunità. Perché non ricordare una persona che per quasi 40 anni si è dedicato alla politica e alle associazioni e al volontariato, credo che non si possa dimenticare o non dimenticare. Per quanto riguarda, se lei sindaco o la giunta non ha detto niente del come e del cosa riguardo all'articolo, come mai non è stato pubblicato? Ha detto che lei non sa come mai le ha dato il consiglio di farlo su due numeri, perché c'erano più di tre persone riguardo.
Una telefonata, basta.
Sì, e come mai che nessuno sa del coso, anzi sembrava quasi che fosse stato lei o qualcuno della giunta a negare la stampa dell'articolo. No. Questo era stato detto dal dottor Guido Singer.
Cioè, credo di essere stato molto chiaro in quello che ho detto. Se volete rileggo la risposta all'interrogazione, è chiarissima. Io ho semplicemente suggerito di ripartire su due numeri gli articoli senza mai aver avuto una volta l'intenzione di cassarlo. Questo è stato il suggerimento. Testimone il comitato, non c'è nessun problema. Se volete vi rileggo tutto, però mi tocca rileggervi, ribadire le cose che ho già detto. Quindi dopo darò anche per iscritto la motivazione, così potrai capire quello che ho detto. Tutto qua.
Ho capito benissimo quello che lei ha detto, però non capisco come mai che, per esempio, il direttore, che mi sembra che sia Guido Orsinger, il presidente ha detto che è stato il sindaco e la giunta a dire di stralciare il. Basta. Beh. Ho capito benissimo da una parte e dall'altra, basta, ho fatto solamente una richiesta, l'ho capito benissimo, sindaco, quello che lei ha detto. Grazie.
Grazie a tutti. Adesso passiamo al punto numero 6, ordine del giorno su analisi del servizio raccolta differenziata AMNU. Anche qui questo ordine del giorno è stato presentato sempre dal gruppo consigliare Impegno per Levico, e chiedo quindi ad uno di voi di dare lettura dell'ordine del giorno. Prego, Efrem.
Grazie, Presidente. Allora, do lettura dell'ordine del giorno. Ordine del giorno, analisi del servizio raccolta differenziata AMNU. A fronte di un ragguardevole percentuale di raccolta differenziata raggiunta grazie alla sensibilità dei nostri cittadini e all'operato di AMNU, il servizio di raccolta rifiuti presenta numerose problematiche rispetto alle reali esigenze della popolazione. Tutto ciò a fronte di costi per l'utente più onerosi rispetto alle realtà trentine, che adottano soluzioni migliori come il porta a porta spinto. Le problematiche della raccolta rifiuti si riscontrano maggiormente nel centro storico e nelle frazioni. In centro, ad esempio, mancano completamente contenitori per gli imballaggi leggeri. L'ubicazione delle isole ecologiche in generale risulta poco ragionata, infatti esse spesso sono molto ravvicinate tra loro, poche decine di metri, e spesso sono sprovviste dei bidoni per gli imballaggi leggeri, che rappresentano in termini volumetrici una quota significativa di RSU. Nelle frazioni questi contenitori sono poco diffusi, causando disagi alle persone anziane o a chi non possiede l'automobile. Inoltre, le isole ecologiche presenti nel centro, centro di una cittadina turistica, ricordiamo, presentano bidoni vetusti, spesso sporchi e maleodoranti. Fossero anche nuovi, comunque, offrirebbero un brutto vedere ai cittadini turistici. Pensiamo all'isola ecologica all'ingresso del centro in via Marconi, o a quella in piazza Venezia, o ancora a quella vicina alla chiesa, o anche alle isole ecologiche nei pressi dei luoghi più turistici più significativi, come il lago. In molte altre città turistiche e non italiane, i bidoni sono interrati e adeguatamente mascherati attraverso soluzioni di arredo urbano come pannelli in legno o siepi. Un altro problema sollevato dai nostri cittadini è l'assenza, in molte vie peraltro frequentate, di cestini da passeggio. A titolo di esempio, via Diaz, via Montel, via Pervetriolo, via Monsignor Caproni, via Xico Polentone, via Cavour, via Miserere, via Claudia Augusta, via Giovanni Prati, via Fonda, via Salina, Corso Centrale, viale Trento, viale Venezia, e le frazioni sono del tutto sprovviste dei cestini. Altre strade invece sono carenti, come ad esempio via Silva Domini e viale Roma. Un'altra problematica più generale sono gli errori nel conferimento dei rifiuti riciclabili da parte degli utenti. Ciò dimostra che AMNU e Comune devono insistere sull'informazione puntuale, ad oggi carente, della modalità di raccolta differenziata. Le informazioni possono essere affisse sui bidoni, mandate con la bolletta, scritte sul periodico comunale, spiegate nelle scuole al fine di sensibilizzare e aiutare il cittadino in questa importante pratica. Ricordiamo infatti che una raccolta differenziata con poche impurità darebbe maggiori introiti ad AMNU e conseguentemente risparmi in bolletta. Forse è questo il messaggio su cui insistere, perché farebbe presa sul cittadino. Parlando di immondizie, non si può tralasciare il tema della riduzione della produzione complessiva di rifiuti. In molti comuni, anche vicini, le amministrazioni hanno avviato campagne sulla riduzione dei rifiuti, ad esempio dando il via ad azioni comuni con la grande distribuzione o organizzando la giornata del riuso, vedi ad esempio Pergine e Tenna. Con riferimento al tema del riuso, ricordiamo l'esempio di alcune amministrazioni che hanno previsto presso i CRM la raccolta degli elettrodomestici e mobili in buono stato e funzionanti per le famiglie interessate, con positivi risvolti ambientali ed economici. Un altro problema per i nostri cittadini è raggiungere il CRM. La strada di accesso risulta particolarmente stretta, impedendo di fatto il passaggio di due macchine. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta, vista la complessità dell'argomento, chiediamo di dare un mandato alla Commissione consigliare competente alla presenza di personale ANNU per la completa disamina dei seguenti punti. Ora chiediamo: elaborare un nuovo piano di riorganizzazione e razionalizzazione dei punti di raccolta differenziata, che sia funzionale e omogeneo alle reali esigenze dei cittadini per tutti i tipi di raccolta. Per noi le isole ecologiche, dove possibile, devono essere complete di ogni tipologia di bidone. Aumentare la presenza di contenitori per gli imballaggi leggeri in centro e nelle frazioni. Mascherare le isole ecologiche con sistemi di arredo urbano sostituendo i bidoni più vecchi. Coinvolgere la polizia locale per aumentare il controllo e la repressione per i trasgressori. Aumentare il numero di cestini da passeggio presenti sul territorio. Chiedere ad AMNU di informare maggiormente e sensibilizzare l'utente sulla modalità di raccolta differenziata, con cartelli più chiari sui bidoni e informazioni inviate con la bolletta sulle modalità di conferimento e sulle agevolazioni previste dal regolamento. Sfruttare il periodico comunale per divulgare, costo zero impatto diretto, informazioni sulle buone pratiche ambientali sul tema dei rifiuti e non solo. Organizzare come comune e di concerto con l'AMNU e i servizi provinciali competenti adeguate campagne per la riduzione della produzione totale di rifiuti, coinvolgendo scuole, esercizi commerciali ed alberghieri, grande distribuzione, eccetera. Organizzare con AMNU una o più giornate del riuso annuali. Allestire presso il CRM una zona di raccolta di elettrodomestici e della mobilia non funzionanti.
trattandosi di un ordine del giorno, su questo punto si apre discussione come altro punto l'ordine del giorno. Quindi apro la discussione su questo punto. Parola al Sindaco, prego.
Grazie Presidente. Allora, l'ordine del giorno presentato da Impegno per Levico affronta un tema estremamente complesso. Nel testo dell'ordine del giorno sono presenti considerazioni e valutazioni che toccano un notevole numero di attività e di problemi. Senza voler confutare le premesse che, questa è l'impressione che ricavo, sono poste in modo propositivo, vado a fare una veloce disamina delle stesse perché accanto ad alcune affermazioni condivisibili vi sono alcune affermazioni non corrette, imprecise o comunque da contestualizzare. Partendo dal fatto che il servizio raccolta rifiuti presenta numerose problematiche, aperte le virgolette, a fronte di costi per l'utente più onerosi, chiuso le virgolette, cito, informo che da un raffronto fatto con 9 località servite da diverse realtà, quindi AMNU, Pergine, Baselga, eccetera, eccetera, ma anche non AMNU come Trento, Rovereto, Borgo o Lavis, si nota che le tariffe a Levico sono penalizzate solo sulla categoria delle utenze domestiche. Tutte le altre categorie hanno tariffe sotto la media. E questo maggiore onere è dovuto al maggior costo del servizio di spazzamento per il comune di Levico, che Levico non dà in gestione a AMNU, ma gestisce in proprio. E poi chiaramente chiede ad AMNU di ribaltare il costo sulle bollette. E questo lo gestisce in proprio per una scelta fatta dalle passate amministrazioni, che è stata una scelta che è stata fatta con valutazioni anche di qualità del servizio, di particolarità del servizio stesso a Levico, che ovviamente è un paese che fra l'estate e l'inverno presenta forti sbalzi, quindi ha necessità di elasticità, no? E sono stati fatti degli investimenti e Levico si caratterizza per avere quindi un servizio di spazzamento autonomo che è più elastico, più adattabile, ma più costoso. Certo, è una scelta che può essere cambiata, ma la valutazione va fatta in modo molto, molto attento. Si aggiunga appunto, dicevo, che per le altre categorie di utenza, tutte le utenze non domestiche, i costi sono più bassi nella media, in alcuni casi notevolmente più bassi. Il tema poi dei contenitori per gli imballaggi leggeri. AMLU aveva fatto una proposta tempo fa di aumento del numero, ma l'assemblea dei soci, cioè i comuni, avevano votato contro. Ora il tema può senz'altro essere riproposto, anche con forza al nostro comune, e caldeggiato, magari dopo l'insediamento della nuova amministrazione ormai, però a questa decisione, come ovvio, anche in futuro sarà di competenza dell'assemblea dei soci, quindi noi potremo spingere, però ci sono alcune decisioni che AMNU, essendo una società sovracomunale, vanno prese insieme. Sul tema del ridotto numero dei cestini da passeggio, anche qua faccio presente che non è una competenza AMNU, ma una competenza comunale, e fa parte appunto del famoso costo dello spazzamento. I cestini da passeggio vanno valutati in modo molto attento, perché hanno dei costi di gestione che sono importanti, perché vanno chiaramente svuotati, tenuti puliti, vanno a finire sul famoso costo dello spazzamento, che è già più alto della media. Il personale del comune è un personale limitato, e quindi questo tema è un altro tema che non va confuso con la gestione AMNU della raccolta differenziata. La tematica poi della giornata del riuso e dell'utilizzo del CRM come luoghi di scambio è un'idea sicuramente affascinante, ma dove è stata sperimentata come a Pergine poi è stata abbandonata per disperazione, per i problemi di gestione che ha portato. Cioè l'idea è interessante, però alla fine a Pergine è diventato un disastro la gestione di questa cosa, perché in queste giornate c'erano orde di persone che venivano, portavano elettrodomestici, che si erano resi conto non dovevano pagare lo smaltimento, era più comodo portarli lì, poi molti venivano, prendevano, scaricavano furgoni interi, si tenevano quelli che funzionavano bene, gli altri poi a Pergine venivano abbandonati in giro per le strade. Questo è un esempio, quindi voglio dire, è stata molto problematica e a Pergine è stata abbandonata. Nel CRM non si può fare scambio fra privati di elettrodomestici, di altre cose, perché tutto quello che entra nel CRM automaticamente diventa rifiuto e non può essere scambiato. Ci sono in giro adesso delle iniziative interessanti che possono essere perseguite, di gestione innovativa, tramite delle app che permettono gli scambi, no? Però è un ambito, ripeto, molto problematico, che dove è stato utilizzato è stato anche... C'era ad esempio a Pergine anche un negozio di scambio che ha funzionato bene fino a che adesso la provincia non ha tagliato i contributi e adesso non ce la fa più a tirare avanti. Quindi voglio dire, un ambito complesso. Sono sicuramente condivisibili i ragionamenti sull'informazione per aumentare la percentuale della differenziata,
anche se va detto che Amno si è classificata al terzo posto nella classifica nazionale di comuni ricicloni di Legambiente e che la raccolta differenziata supera l'80%, quindi si può sempre migliorare, però insomma partiamo anche da percentuali molto elevate. Infine mi sento di condividere sicuramente di avviare un'analisi per verificare se si può migliorare l'ubicazione delle isole ecologiche, così come è condivisibile anche ogni sforzo per avviare iniziative sul tema della riduzione della produzione di rifiuti e come è condivisibile un investimento per mascherare o migliorare l'aspetto o la funzionalità delle isole. Anche quest'ultimo aspetto però va detto prevede una pianificazione degli investimenti, perché di investimenti si tratta e sono a carico anche delle finanze del comune, quindi va fatta in coerenza con le disponibilità di bilancio e secondo un piano ragionato. Quindi in conclusione, dopo questa digressione che non voleva risolvere i problemi, vorrei cogliere, come detto in apertura, lo spirito propositivo dell'ordine del giorno, ma contemporaneamente evidenziare che la complessità delle questioni poste non si addicono ad un incarico omnicomprensivo alla Commissione Comunale, perché si tratta per molti di questi casi di adempimenti che vanno gestiti secondo logiche di priorità, di valutazione finanziaria, di costo-beneficio nell'ottica di una programmazione di interventi nel tempo, che sono tipici del lavoro di giunta. Sono peraltro convinto che su tutte le questioni poste sia legittimo un confronto ad ampio raggio con la società AMNO per avere informazioni, dati, indicazioni più precisi e diretti di quelli che io ho cercato di riassumere. E per questo la proposta che mi sento di fare a nome anche della maggioranza è di modificare l'ordine del giorno in: vista la complessità dell'argomento, chiediamo al sindaco di promuovere, ovviamente non posso convocarlo, un consiglio comunale informale con la presenza del direttore della società AMNO per la completa disamina dei seguenti punti, i punti come li avete elencati. Questo per fare in modo che ci sia completa e trasparente informazione e che in seguito su singoli aspetti possa sicuramente essere coinvolta la commissione competente per uno studio di valutazione proposta.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Grazie Presidente, sì, mi fa piacere questa apertura del sindaco. Devo dire che senza un ordine del giorno sui rifiuti e prima sulla Masera, il Consiglio Comunale con punti portati dalla sola maggioranza sarebbe un Consiglio Comunale che porta avanti solo pratiche d'ufficio, per cui la nostra, come dire, il nostro ruolo di oppositori, di un'opposizione, devo dire, propositiva, è proprio quello di portare argomenti in discussione al Consiglio Comunale anche per fornire idee a questa maggioranza, insomma, di cui credo abbia abbastanza bisogno. Quindi altrimenti, come dire, sono solo punti d'ufficio quelli che sono arrivati in questi ultimi consigli comunali, in particolare in questo. Quindi va visto in quest'ottica propositiva. Devo dire che questo ordine del giorno scaturisce da tutti e quattro i componenti del gruppo consigliare Impegno per Levico, in particolare Efrem Filippi, poi del suo ci ha messo molto anche Emilio Perina e anche tutto il nostro gruppo di lavoro che abbiamo oltre al gruppo consigliare, quindi mi va di ringraziarli. Devo dire che qualche parte della sua risposta è, anche qua va un po' approfondita. È vero ad esempio che il comune di Levico ha un'alta percentuale di raccolta differenziata, va anche detto che se i dati sono quelli che AMNU ha dato l'anno scorso, il problema della raccolta AMNU è data dalle impurità, cioè oggi ci sono ancora molti errori che i cittadini fanno e questo va a peggiorare la qualità della raccolta differenziata. Oggi non è un problema di quantità, ma è un problema di qualità. Chiaramente, come diceva prima Efrem Filippi, un aumento della qualità di raccolta differenziata ridurrebbe anche le tariffe. Credo che uno dei punti più importanti di questo ordine del giorno sia proprio la riorganizzazione di tutte quelle mini isole ecologiche. Mi spiego meglio, sono quelle isole in cui c'è il bidone della carta, il bidone del vetro, quelle sparse sul territorio. Abbiamo fatto un giro con tutto il gruppo consigliare a piedi qualche settimana fa proprio per verificare la dislocazione di queste isole ecologiche, sono una miriade. Spesso alcune, in particolare le citava prima Efrem Filippi, danno veramente un brutto biglietto da visita anche per i turisti, ci riferiamo in particolare a quella all'ingresso del centro storico in via Marconi, ma più o meno a tutte quelle che sono poste nel centro storico. Noi crediamo che con una riorganizzazione, quindi anche magari una diminuzione del numero di queste isole ecologiche, una sostituzione dei bidoni, sicuramente l'immagine che diamo al turista, ma anche al cittadino, perché dobbiamo pensare anche al cittadino, sarebbe sicuramente diversa. A Pergine siamo stati qualche giorno fa a verificare la... abbiamo fatto un giro tra i rifiuti, ma siamo stati a verificare l'estetica proprio dei contenitori. Devo dire che è un'altra cosa, insomma, par quasi che abbiamo anche una documentazione fotografica a riguardo, se non ci crede, sindaco. E devo dire che a Pergine hanno già sostituito le campane del vetro con dei bidoni molto più belli esteticamente. I bidoni della carta non sono quelli che ci hanno mandato, non sono tutti malandati come succede di vedere in giro. Per quanto riguarda anche gli imballaggi, la raccolta degli imballaggi leggeri, noi crediamo che le isole ecologiche devono essere complete, altrimenti qualche persona magari con meno sensibilità ambientale cosa fa? Non trova il bidone della plastica insieme a quello del vetro, ha il vetro e la plastica e butta la plastica nel vetro, con svantaggio di tutti, perché come sappiamo poi un rifiuto raccolto in puro va a pesare sulla bolletta di tutti. Ecco, crediamo che queste osservazioni siano importanti, siano anche abbastanza economiche. La riorganizzazione delle isole ecologiche avrebbe quasi costi zero, il mascheramento non avrebbe dei costi importanti. Credo che nel prossimo bilancio andrebbe previsto un capitolo nell'ambito dell'arredo urbano, inserendo anche qualche cifra per mascherare i bidoni, magari partendo dal centro e poi allargandosi verso le frazioni che tra il resto sono particolarmente sprovviste di bidoni per gli imballaggi leggeri. Quindi se uno non ha la macchina, abita in cima a Barco, è costretto a fare qualche bel centinaio di metri prima di trovare il bidone della plastica. Stessa cosa a Selva. Per quanto riguarda anche i cestini da passeggio, è una città turistica e io credo che ad esempio via Traversa Lido, che è una delle vie più frequentate d'estate, avere solo due cestini da passeggio, uno in cima e uno in fondo, credo che avendo più bidoni sarebbe un ottimo deterrente per evitare di trovare cartacce e rifiuti per strada, che sicuramente non sono, ripeto, un bel biglietto da visita per i nostri turisti. Ritornando un po' anche alle premesse che avevo fatto di questo mio intervento, a noi fa piacere che ci sia un consiglio informale, però ci piacerebbe che questa giunta cominciasse anche da sola a prendere in mano qualche tematica e a portarla avanti, a riorganizzarla, a migliorarla, perché ci sembra veramente il discorso che facevamo ieri sera a riunione di gruppo, che se non viene stimolata dalle opposizioni veramente facciamo fatica a vedere ciò che state producendo, insomma. Quindi ci fa piacere che venga convocato questo consiglio informale, però se sempre dedrio è mai davanti, come diceva Menona.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Io sarò molto breve, ringrazio l'impegno per l'Evico e per l'ordine del giorno presentato, così stimola un attimino la discussione all'interno del Consiglio. Però devo ringraziare anche il Sindaco per l'apertura in un Consiglio informale dove si potrà discutere e andare effettivamente nel dettaglio di vari punti. Mi ero fatto anch'io una scaletta delle varie situazioni, secondo me, da sistemare, tra cui il lavaggio dei bidoni e delle isole ecologiche, perché veramente ci trova spesso e volentieri più immondizia magari per terra che all'interno dell'isola. Volevo chiedere solamente una cosa, poi mi fermerò qua, invece ne parleremo poi all'interno di quel consiglio, se c'è un dato o un qualcosa riguardo la prova che è stata fatta su Quaire sugli imballaggi leggeri, che è stata provata per vedere insomma la qualità del residuo, se è migliorato sì o no, se è stata fatta se c'è insomma un riscontro. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Grazie Presidente, cascato. E io volevo ringraziare sicuramente Impegno per l'Evico per questo ordine del giorno e vorrei provare a essere propositivo anch'io, sottolineando il fatto che mi sembra che troppo spesso ci si fermi agli allori del comune Riciclone, no? Ci siamo soffermati più volte a vantarci di questo dato che abbiamo, però se effettivamente è così, tutte queste cose sono state viste e riviste, c'è una situazione del genere, bisogna migliorarla, per cui assolutamente il comune Riciclone, quindi complimenti ai cittadini che stanno facendo il massimo, però dovremmo essere oltre, cioè dovremmo essere davanti, come diceva il consigliere Acri, dovremmo essere sicuramente più propositivi, per cui cerchiamo proprio di lavorare in questa direzione. E io un aneddoto: parecchi cittadini mi hanno fermato perché vedevano questa macchina spazzatrice che continuava a passare per il centro a pulire niente. Allora io non so se c'entra qualcosa, sono profano, non mi sono ancora informato, devo dire che, però se questo può pesare sulla, dovremmo riuscire a utilizzarlo, giusto perché loro l'hanno detto, perché hanno detto ma questa macchina continua a passare, magari non pulisce dove dovrebbe pulire, per cui cerchiamo di ottimizzare gli sforzi e dare una mano anche ai cittadini che stanno facendo un lavoro importante se il comune è definito riciclone. Grazie.
Prego, consigliere Filippi.
Grazie Presidente. Velocemente, secondo me, anche una risposta, va bene il consiglio aperto e va bene, però veramente come con la Masera prima, ci piacerebbe vedere qualcosa, cosa ha in mente il comune, per cosa ha in mente di fare, la giunta, il sindaco, vuoi fare qualcosa, ha qualche idea su queste soluzioni, perché come la Masera prima vediamo, decidiamo, aspettiamo, però di concreto non mi sembra di palpar niente, onestamente, e questo secondo me è un problema da risolvere. Cioè, se alcune cose, l'informazione la facciamo, partiamo subito una richiesta, abbiamo mandato al comitato di redazione un bel articoletto su come si fa la raccolta, però queste cose bisogna deciderle. Cioè, penso che è importante anche per il cittadino sentire due o tre risposte. Sì, dai, stiamo facendo intanto questo, poi vi consultiamo e vediamo se c'è da migliorare, perché qua secondo me anche chi ascolta non ha nessuna idea di cosa dove vogliamo andare, e quindi ci nascondiamo. Poi parliamo la raccolta differenziata 80%, e penso che il 50% andiamo a raccoglierla dal Marlezzo in poi giù per i boschi, quindi non nascondiamoci troppo su queste percentuali di AMNO, insomma, tutto lì.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin, prego Maurizio.
Grazie Presidente. Ma io francamente trovo l'apertura del sindaco assolutamente buona, credo che mi associo ai ringraziamenti che gli sono stati fatti. Non mi sembra che fare un consiglio comunale informale sia su e parlare assieme ai tecnici dell'AMNU sia una cosa di poco conto. Mi sembra effettivamente il modo migliore per cominciare a sviscerare i problemi che avete portato voi all'ordine del giorno, che in gran parte sono anche condivisibili, nel senso che effettivamente vengono toccati dei punti che devono essere toccati, altri sono probabilmente non corretti. Comunque voglio dire, anche su questi i tecnici dell'AMNU ci daranno delle spiegazioni, e quello sarà la base, credo, per cominciare effettivamente a discutere in giunta e o, come ha detto il sindaco, a dare selettivamente degli incarichi alla commissione competente per cominciare a lavorarci e a prendere delle decisioni, o meglio a prendere a formalizzare al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta delle proposte per poter migliorare gli aspetti che voi portate nel vostro ordine del giorno. Quindi non sminuirei l'apertura del sindaco come ho sentito dire dalle vostre parole. Infine mi permetto di ringraziare, questa è un'opinione personale, immagino che siano d'accordo con me anche i miei colleghi della maggioranza, di ringraziare Tommaso Acler per tirarci fuori dalle secche della quotidianità. Noi effettivamente questa sera portiamo di impegno per Levico portiamo in Consiglio Comunale l'approvazione di due deroghe al PRC, con la quale diamo la possibilità a degli imprenditori di migliorare il proprio lavoro e di progredire loro e l'edifico assieme a loro. Diamo la possibilità ad alcuni di lavorare assieme alla comunità di valle. Mi rendo conto che parlare e essere trascinati da voi a parlare di immondizie, di palazzi che devono essere abbattuti è un progresso, però per questo vi ringraziamo.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, anch'io mi associo al ringraziamento per lo stimolo, gli chiedo di continuare perché effettivamente domani non sapevamo che cosa fare, invece adesso abbiamo finalmente avuto un'agenda su cui lavorare. Al di là della battuta, volevo partire da Filippi con il suo ultimo intervento, precisandogli ancora una volta che la Masera è di proprietà della provincia, non del comune, quindi il comune può fare anche 1000 progetti, però finora forse sarà meglio confrontarsi con la provincia, ma detto questo, che c'entrava poco con il punto dell'ordine del giorno, i temi che sono stati affrontati sono tutti quanti interessanti. Nessuno vuole negare gli ambiti di miglioramento e li affronteremo. Io ho espresso una disponibilità a fare un consiglio informale dove tutti quanti saremo lì di fronte ad Amun a chiedere un miglioramento. Però non si può non prendere atto che in effetti partiamo da una base che non è una base problematica, è una base importante. Ci sono ambiti importanti di miglioramento, ambiti in cui sicuramente una commissione comunale può lavorare molto bene, e credo che noi abbiamo anche iniziato a dimostrare che noi con le commissioni lavoriamo. Oggi c'è una delibera, il famoso l'ultimo punto che vedremo porta una, credo che sarà approvata all'unanimità, perché è un bel lavoro fatto da una commissione. Ad esempio il tema della riorganizzazione dei punti è un tema tipico anche che può essere affrontato da una commissione. Però non si può parlare solo degli auspici di sogno, perché certo che sarebbe bello che nelle strade ci fosse un cestino ogni 5 metri, ma dopo ci sono i costi, e i costi incidono, e non incidono poco, incidono tanto, perché già oggi ci costa tanto ad esempio il servizio di spazzamento. E qua rispondo a Maurizio, certo che abbiamo affrontato il problema e che lo stiamo valutando, è un problema che però va valutato fino in fondo, perché è troppa la pulizia che c'è in centro storico. Molti apprezzano il fatto che l'Ivico in alcune zone, sicuramente in altre meno, sia uno dei paesi più puliti che sono stati incontrati, lettere di turisti, apprezzamenti anche di cittadini. Andiamo un po' indietro con la pulizia per risparmiare, può essere una scelta. Sono stati fatti investimenti nel passato che erano investimenti che avevano una loro logica, quindi prima di disfarli in 2 minuti bisogna lavorare. E su questo la Giunta sta lavorando da mesi, sul tema dell'interramento. Abbiamo già iniziato a parlare con AMNU delle piazzole. Finora è stato fatto uno stallo interrato, prototipo, credo, in Pinè, non vorrei dire una stupidaggine, cioè non è che voglio dire in giro tutti quanti interno. È tutto uno studio che sta andando avanti. Comunque ripeto, io vedo come propositiva sia l'ordine del giorno che la discussione che c'è stata. Per quello che riguarda la richiesta di Beretta, non ho dati di ritorno, ma li provvederò a chiederli diciamo quanto prima. E quindi ecco, io penso che trovarsi in un consiglio informale, parlare in modo sereno con la società e dopo iniziare, ove necessario, di incaricare le commissioni competenti su tematiche che secondo me, se sono tematiche che una commissione può affrontare con efficacia, massima disponibilità in questo senso.
Ha chiesto la parola al consigliere Tommaso Hackler, prego.
Sì, normalmente non credo che sia l'opposizione che deve continuare a fornire idee alla maggioranza. Normalmente nelle scorse consigliature, in passato, il sindaco informava, con tutto rispetto, non solo della mostra della giornata della memoria, che viva Dio, assolutamente importante, ma anche di tutta l'attività amministrativa, di tutte le nuove idee che il sindaco stava seguendo. Sinceramente, andare anche negli uffici e sentire che il bilancio verrà approvato dopo metà marzo, quando di solito si approvava a fine dicembre o a massimo a fine gennaio, sentire negli uffici importanti che non si vedono amministratori comunali da molto tempo, addirittura in alcuni uffici non si vedono da giugno gli amministratori comunali, mi fa un po' impressione, per questo che prima ho fatto un intervento di questo tipo e non ho paura di essere smentito. Ritornando al discorso di Amnu, credo che la Giunta dovrebbe anche dare, come diceva bene prima Efren Filippi, un'idea, ad esempio, della riorganizzazione che vuole fare delle isole ecologiche. Avrete un'idea, immagino, di una riorganizzazione, o non ci avete neanche pensato, oppure avete soltanto fatto, per quanto riguarda il nostro ordine del giorno, la pulce ai vari punti del nostro ordine del giorno che non sono perfettamente aderenti a quello che voi pensate. Mi sembra che avete corretto i compiti del nostro ordine del giorno e non avete detto ciò che vi aspettereste dal servizio rifiuti, come immaginate voi il servizio rifiuti gestito da AMNO. Credo che siamo di fronte a una giunta che invece che immaginare il futuro di Levico corregga i compiti all'opposizione, che invece porta delle idee assolutamente importanti per la quotidianità dei nostri cittadini.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Purtroppo, per fortuna, devo concordare con il consigliere Hackler. Io mi sono sentito rispondere anche dallo stesso sindaco poco tempo fa che hanno cose più importanti da fare, quando parlavo di situazioni abbastanza importanti. Questa è una cosa grave quanto la risposta di prima, ironica, scherzosa, che lascerei ad altri ambiti, perché rispondere in quel modo dicendo non sappiamo cosa fare, io penso che i cittadini non siano molto contenti di questo scambio. Penso che i cittadini aspettino proprio delle proposte, e veramente stasera dalle comunicazioni del sindaco abbiamo sentito che le consulte hanno cominciato a lavorare, e dopo vedremo avanti se sono state veramente coinvolte, nell'omine degli enti pubblici dal sindaco, e via Lungo Parco è partita e l'ex casello di Barco sono iniziati i lavori. Effettivamente non ci sono tanti punti all'ordine del giorno, tante comunicazioni importanti, ma questo non è distruttivo, è solo per fare il punto della situazione dove una minoranza sta cercando di proporre. E spesso e volentieri, quando vengono proposte delle mozioni, sembra che la Giunta corra dietro a queste mozioni per riuscire a dire guarda che noi stiamo già lavorando, ma senza proporre qualcosa di nuovo. Questa è un'impressione, non vuole essere distruzione, è un dare ragione al consigliere Hackler, che sta stimolando, penso, in maniera positiva tutta la maggioranza. Grazie.
Consigliere Filippi.
Brevemente, il nostro compito è quello di consiglieri e quindi giustamente proviamo a consigliare. Poi purtroppo mi trovo un po' a disagio perché venir deriso, e io ancora sarò duro, però non ho mica capito cosa avete in mente di fare. E non su questo, su altri punti, la macchina è lo stesso, su AMNO non è lo stesso, però stiamo parlando adesso, questo è inerente a AMNO. Cosa volete fare d'anno per risolvere il problema dei rifiuti? Io non l'ho capito, prendetemi pure in giro, sarò duro, ma non l'ho capito. E penso che tanti altri temi, altri ordini del giorno che abbiamo portato, noi non abbiamo ancora capito dove volete andare. Questo è il nostro problema. Ma non so, questo io non mi permetto di pensare, cioè non mi permetto di dirlo.
Ha chiesto la parola il vice sindaco, prego, Freisinger.
Buonasera intanto a tutti, grazie Presidente. Allora, rispondo brevemente al consigliere Tommaso Hackler, visto che sono una dei consiglieri della precedente tornata amministrativa ed ero in minoranza. Non mi risulta che il sindaco precedente, mi spiace dover parlare di questa cosa perché comunque siamo in coalizione, però non mi risulta che ci siano stati consigli comunali dove il sindaco o i suoi assessori, lei era uno di questi, sicuramente, come dire, in consiglio abbiate condiviso chissà quale, tant'è che non c'erano tanti neanche consigli, perché credo che le proporzioni di consigli che stiamo facendo ora siano molto di più di quelle che facevamo prima. Detto ciò, quindi io cercherei di moderare su questo aspetto, perché credo che, come dire, se mettiamo sulla bilancia la trasparenza della vecchia amministrazione con questa, penso che c'è un piatto che pende da una parte piuttosto che dall'altra. Dopo io capisco che lei ovviamente, insomma, si sente in un ruolo che non le si addice, d'altra parte questa è la democrazia e quindi non so cosa farci. Detto ciò, Detto ciò, stiamo parlando di attività in genere della Giunta, mi pare di aver capito che insomma noi siamo ingessati, non facciamo niente, cose di questo genere, a prescindere che verificheremo quali possono essere questi assessori che non si presentano nei vari uffici, mi sembra strano, ma comunque verificheremo anche questa. Certo, detto ciò, però quello che voglio dire è che i tempi sono abbastanza ristretti, siamo qui da maggio, voi sapete che le cose sono tante, siamo in due in meno rispetto alla tornata precedente, quindi abbiamo tutti anche compiti, come dire, molto maggiori rispetto ai precedenti. Stiamo facendo il possibile per raccogliere tutte le informazioni proprio per prepararci alla condivisione poi di tanti lavori che stiamo per programmare. Certo è che non possiamo farlo ogni 15 giorni, dobbiamo, come dire, in qualche modo prima fare una progettazione, proporre qualcosa di concreto per venire poi a parlarne. Quindi io credo che non è un problema oggi, a gennaio 2015, poter venire qui in consiglio e risolvere il problema dei rifiuti. Anche qui stiamo facendo dei ragionamenti. Lo spazzamento, cosa significa per esempio mettere mano allo spazzamento? Significa semplicemente capire dove vanno a finire i nostri mezzi che abbiamo comprato non da tanto tempo, quindi la macchina spazzatrice, non mi ricordo come si chiama, il mezzo un pochino più ristretto, insomma, per fare la spazzatura delle marciapiedi. Abbiamo il personale, dove lo mettiamo, voglio dire, se togliamo lo spazzamento. Quindi sono riflessioni che non possiamo fare in 15 giorni, dobbiamo capire, dobbiamo avere da AMNU l'idea di come può essere fatto il risparmio su questo spazzamento, come facciamo con la doppia stagionalità. Abbiamo un'esigenza invernale diversa, molto diversa rispetto all'impegno estivo, quindi sono tutte cose che noi dobbiamo valutare attentamente. Cambiare le isole ecologiche non è semplicemente mettere, come dire, un pannello, vuol dire appunto spendere, vuol dire quindi poi ribaltare sulla bolletta dei nostri utenti un qualcosa di più. In un momento in cui cerchiamo di fare il possibile per contenere tutte le tariffe, perché abbiamo cercato di contenere anche i costi delle tariffe acqua e fognature, che c'entra poco in questo momento, ma insomma è questo che stiamo facendo. Quindi, prima forse di parlare così tanto per parlare, forse sarebbe meglio riflettere un attimo. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Bertoldi, prego.
Innanzitutto buonasera a tutti. Niente, mi allaccio al ragionamento che aveva fatto la vice sindaco Fressinger. Il ruolo della Giunta è pianificare. Sicuramente non dobbiamo rincorrere quello che possono essere interrogazioni o mozioni fatte nel caso specifico da Levico Domani. La Giunta, penso, rinforzo il ragionamento, si sta muovendo, ha sprombattuto, sta ridando un bilancio che sarà importante, anche perché probabilmente saranno fatte delle scelte importanti che poi al momento giusto, appena alcune cose, perché costruire un bilancio, avere delle scelte, avere una visione d'insieme, non è che ci si mette, non so, un mese, due mesi. Purtroppo ci sono tutta una serie di cose che si devono mettere in piedi, ci sono tutta una serie di problematiche che vanno sviscerate, e per questo io, come componente di giunta, ma la giunta al completo, ci sentiamo completamente tranquilli sul fatto che per la Levico di domani, per la Levico futura, abbiamo le idee ben chiare. Dopodiché il discorso dell'immondizia, il discorso di AMNU comunque sia è una società che fa un servizio della raccolta che è comunque è stato premiato ed è un servizio che funziona, può essere migliorato. Il discorso spazzamento, quando anni fa, non so, mi sembra che parliamo di una quindicina d'anni fa, l'amministrazione di allora ha fatto la scelta di riprendere il discorso spazzamento, era perché molto probabilmente con AMNU c'erano delle problematiche perché comunque non dimentichiamoci che siamo un paese turistico e avere la possibilità di essere elastici al 100% da questo punto di vista diventa fondamentale. Passiamo da 8.000 persone circa a 15.000 persone d'estate, non possiamo permetterci che se viene un temporale probabilmente così succedeva allora, e dobbiamo aspettare un paio di giorni perché vengano aprire le strade. È stato fatto un investimento, probabilmente i costi sono un attimino maggiori, bisogna incidere, bisogna vedere di ottimizzare quello che è magari il discorso costi-beneficio, però penso che da questo punto di vista siamo apprezzati da molti, e sfido chiunque a dir di no. Molto semplicemente era un ragionamento che mi interessava e volevo fare. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Avancini, prego.
Grazie, vorrei spendere solamente due parole riguardo allo spassamento. Io ero presente in consiglio comunale quando è stata comprata la spassatrice a nome del comune e ci siamo allontanati da Amnu. L'aver comprata la spassatrice ci dava la possibilità, con quello che Amnu ci chiedeva per lo spassamento, l'acquisto della spassatrice con i vari ammortamenti e poter pagare tre persone, l'autista e altre due persone che andavano a seguito alla spassatrice, non solamente per il momento di cui veniva usata, ma per l'intero arco dell'anno. Perciò c'era stato un problema economico, tanto che Amnu sarebbe stata disposta a farci pagare 100.000 euro in meno se si l'avesse lasciato il coso come era prima. Una cosa dopo dobbiamo dire, che da quando la spazzatrice è di proprietà del comune non abbiamo mai avuto le strade così pulite, e di questo credo che nessuno potrà dire una cosa contraria. Abbiamo le strade pulite, adesso bisogna vedere il fattore di costi benefici, ma comunque credo che se viene ottimizzato il servizio, credo che anche al giorno d'oggi ci sia la possibilità di avere ancora un po' di guadagno.
Ha chiesto la parola il sindaco.
L'ultimo intervento di Avancini è la dimostrazione esatta del fatto di quello che ho cercato di esporre io nel rispondere all'ordine del giorno, che è un ordine del giorno, non è un'interrogazione su cosa sta facendo la Giunta rispetto alla raccolta differenziata, se no dovevate fare un'interrogazione e venivamo qua con tutto il materiale per rispondere. L'ordine del giorno, che ho confutato in alcuni punti, riconoscendone la propositività e proponendo, credo, e mi fa piacere che sia stato apprezzato, un evento come un consiglio comunale informale dove facciamo venire Amnu, quindi la massima disponibilità della Giunta alle opposizioni per affrontare alcune delle tematiche, perché alcune non sono corrette di quelle che sono state poste, io ritengo di aver adempiuto. Se dopo si vuole approfittare di ogni punto all'ordine del giorno per fare propaganda politica, era il suggerimento della minoranza e la guida eccetera eccetera, per carità, si può fare, ma adesso stiamo discutendo del vostro ordine del giorno. A me sembra di averlo trattato in modo corretto, abbiamo fatto una proposta, ritengo sia una proposta propositiva, riconoscendo, ripeto, una serie di ambiti interessanti che vanno discussi in primo luogo con Amnu, perché è una società comunque di servizi che eroga. Ci sono degli ambiti molto complessi come quello che ha appena detto Avancini, condivido in pieno quello che ha detto, sarà una scelta difficile perché adesso ad esempio sul servizio di spazzamento alcuni comuni che sono gestiti da Amnu i prezzi sono calati di tanto, cosa facciamo? Disfiamo quello che abbiamo fatto o no? È una valutazione che va fatta in modo molto attento e noi la stiamo facendo, quindi io invito veramente anche impegno per Levico a tornare un attimo nell'ambito dell'ordine del giorno che ha fatto e valutare quello che noi abbiamo proposto, che mi sembra sia una proposta molto propositiva. Riguardo a Maurizio Dal Bianco, visto che mi ha detto che gli ho detto appunto che ci sono cose più importanti da fare, però dovresti anche dire che cosa stavi chiedendo, perché se no non funziona bene. Tu stavi chiedendo che il segretario comunale di Levico impiegasse il suo tempo a fare una interrogazione, a fare delle ricerche di documenti per una faccenda che riguarda la comunità di Valle. Io ti ho semplicemente suggerito che il tuo gruppo politico, se vuole avere informazioni riguardo alla politica della comunità di Valle, deve andare in comunità di Valle, non pretendere che gli impiegati dipendenti pagati dai cittadini di Levico perdano tempo ad andare in comunità di Valle a fare gli interessi del Movimento 5 Stelle, che ne ha tutto il diritto, deve andare a Pergine e fare le sue interrogazioni e chiedere i documenti alla comunità di Valle. Quindi le cose vanno dette fino in fondo, se no non va bene.
Prego, consigliere Perina.
Sì, niente, allora io volevo fare un po' un punto sulla situazione, visto che mi sa che stiamo anche un attimo uscendo un pochettino da certi schemi dell'ordine del giorno. Forse non era chiaro il messaggio che si voleva dare dietro gli interventi che ha fatto anche il Tommaso e l'Efrem in parte. Il discorso era appunto che noi è vero che siamo sotto l'AMNU, ma non è che l'AMNU che ci fa un piacere a noi a fare il lavoro, è il cittadino che paga una tassa sui rifiuti e paga delle tasse, e quindi secondo noi, delle tariffe, sì, e quindi secondo noi, se appunto siamo noi a pagare, è giusto che il nostro paese abbia dei servizi X, Y e Z, semplicemente questo. Quindi ben venga il Consiglio Comunale Aperto, in cui verrà presentata da parte dell'AMNU tutta la gestione che lei fa per quanto riguarda la raccolta differenziata, però noi ci premiamo a sottolineare questo: in funzione di quello che presenta il Comune, la Giunta dovrà imporre delle sue decisioni a riguardo, sicuramente, perché se lei dice le isole ecologiche sono così e rimangono tali, questo secondo me non va bene, perché noi pagando il servizio abbiamo diritto ad avere anche poi un riflesso sul territorio, questo sicuramente. Poi va fatta una piccola introduzione, che poi secondo me, che questo è un discorso che va fuori dagli schemi di questo Consiglio Comunale, va fuori anche da un'ottica regionale, è più nazionale il problema, la base è proprio sulla differenziata, in quanto che in realtà, forse straniere, il futuro della differenziata non è più nel differenziare diciamo direttamente il cittadino in molti bidoni, ma è quello di fare una raccolta unica e investire su quelli che sono i macchinari nel centro di riciclaggio, che differenziano solo loro, perché secondo me, se si va avanti così come stiamo andando in Italia, su alcune cose la differenziata va a morire, perché continuano a introdurre bidoni, variazioni su variazioni, le impurità all'interno del differenziato saranno sempre di più, perché il cittadino sbaglia. Quindi questo è un discorso che va fuori comunque da questa logica, è una riflessione che ognuno di noi dovrebbe fare.
Sì, allora non ci sono più interventi, quindi chiedo se sulla proposta avanzata dal sindaco di emendare l'ordine del giorno così c'è l'accordo, e quindi lo metterei al voto. Ripeto, rileggo magari la parte emendata, così proviamo a vedere. Allora, la proposta del sindaco era quindi di modificare la parte finale con vista la complessità.
Magari fare una riflessione all'interno dei capigruppi per vedere come modificarlo al meglio.
C'è lo spazio? Eventualmente proprio brevemente. Comunque mi sembrava molto chiara la proposta del sindaco, era questa: vista la complessità dell'argomento, chiediamo al sindaco di promuovere un consiglio comunale informale con la presenza del direttore della società AMNU per la completa disamina dei seguenti punti, ed elencati tutti i punti da voi già illustrati. Quindi non viene modificato nulla nella presentazione, nulla dei punti, solamente la parte centrale dell'impegno. Quindi se credo che ci sia anche poco spazio per modificare, cioè comunque eventualmente, se poi la richiesta è oltre al direttore, magari porteranno magari anche qualche altro personale più specializzato, qualora, penso che su questo in itinere l'incontro viene anche adeguato, però appunto il consiglio informale è aperto a tutti, gli argomenti sono questi, con oltre a noi anche personale competente di AMNU. Quindi se voi siete d'accordo di emendarla, io metterei ai voti, l'ho letta, penso che tutti avete avuto modo di sentire, quindi se siete d'accordo metto all'ordine del giorno, metto in votazione l'ordine del giorno emendato come ho appena letto, chiedo ai consiglieri di esprimere i voti favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, quindi l'ordine del giorno viene approvato emendato con 18 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 7, approvazione schema di convenzione con la comunità Alta Valsugana e Bernstorff per la realizzazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale e forestale anno 2015. Relatore è l'assessore competente Marco Martinelli, prego a lei assessore la parola.
Sì, Presidente, buonasera a tutti quanti. Allora, vista la positiva esperienza sin qui maturata relativamente all'adozione del progetto sperimentale denominato progetto di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale e forestale, la comunità Alta Valsugana e Bernstorff intende attivare anche nel corso dell'anno 2015 tale progetto, che consiste nella realizzazione di prestazioni lavorative nell'ambito di interventi di recupero paesaggistico ambientale del territorio rurale e forestale a favore dei 18 comuni di ambito. Per l'attuazione del progetto, anno 2015, la comunità attraverso l'anno di Benestruci avrà di cooperative specializzate in possesso di requisiti di legge, di affidabilità tecnico-economica, di specifica esperienza e competenza negli ambiti delle attività richieste, come meglio definito dalla giunta della comunità con delibera ad oggetto. Per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione tramite le cooperative che risulteranno aggiudicatari, verranno utilizzati i principi di collocamento al fine di offrire opportunità occupazionali, seppur a tempo determinato, a persone disoccupate iscritte nelle liste del Centro per l'impegno di Pergine Bassugana, residenti in uno dei comuni appartenenti al territorio della comunità. Alla luce delle precedenti progetti sperimentali sperimentati negli anni 2012, 2013 e 2014, con la suddivisione dei lotti, la comunità attraverso l'anno estero ha riproposto il progetto per il 2015 e quindi, preso atto che la comunità Alta Bassugana nei propri atti di programmazione ha individuato appositi interventi volti al recupero di aree agricole, montane abbandonate, esprimendo la volontà di consolidare il progetto di recupero stradale e forestale a favore dei comuni dell'ambito, richiamata la propria precedente delibera, il numero 10 del data 19 dell'8 2014, mentre l'oggetto l'approvazione del schema di convenzione della comunità Alta Bassugana del Presto per la realizzazione del progetto di recupero del presidio ambientale, preso atto che della positiva esperienza del progetto sperimentale 2012-2014 ha nominato l'oggetto del recupero residuo del territorio rurale forestale, la comunità Alta Bassugana del Presto propone per il 2015 la prosecuzione delle attività già in essere. Sì.
Va bene, allora presa e lettura dell'atto dell'intendimento di questo punto all'ordine del giorno, apro la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere, no, è perché è scomparsa una luce, comunque ricomparirà eventualmente. Avancini, prego.
Innanzitutto sarà una cosa molto favorevole all'istituzione di questa squadra a livello delle comunità di valle. Una cosa volevo chiedere, è stato preso in considerazione quali siano i progetti da sottoporre a questa squadra e se è stato nominato qualcuno all'interno dell'ufficio tecnico per poter seguire i lavori di questi?
Sì, se posso rispondere, stiamo facendo le considerazioni da dove intervenire, dobbiamo ancora decidere a tutti gli effetti come stiamo pensando. Il tecnico è uno dei nostri tecnici del comune che appunto si occuperà a seguire queste cose, insomma, per forza. Insomma.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler.
Sì, questo della comunità di Valle è un intervento che c'è credo da un paio d'anni e sicuramente va dato un ringraziamento all'ex presidente della comunità di Valle, Diego Moltrer, per aver istituito questa importante occasione, che è un'occasione sia per abbellire il paese ma anche un'occasione in tempi di grande crisi economica che si riflette sul tasso di disoccupazione di fornire lavoro a parecchie persone, e dietro le persone ci sono sempre delle famiglie, quindi un plauso sicuramente alla comunità di Valle per aver messo a disposizione ancora questo importante strumento. Credo che è importante, mi dispiace che anche qui la giunta non abbia ancora le idee chiare, a detta dell'assessore competente Martinelli Marco, chiedo scusa, su dove farla andare. Beh, insomma, di solito si viene in consiglio con già un'idea, no? Almeno io ero abituato così quando ero assessore, no? Visto che prima si faceva riferimento a questo. E io credo che sia importante, vista anche l'apertura del Forte delle Benne e vista anche la ristrutturazione in essere del Castelselva, di andare a migliorare quelle passeggiate, che sono passeggiate assolutamente frequentate dai nostri cittadini e anche dai turisti. Quindi, visto che ci sono parecchi interventi da fare sia sulla strada che conduce al Forte delle Benne, magari sviluppando anche qualche sentiero alternativo che si possa ricongiungere poi con tutta la rete sentieristica e di strade forestali della zona, diciamo, della Canzana e della Salina, credo che questa squadra farebbe bene a intervenire su zone frequentate da cittadini e dai turisti che meritano magari di essere messe a posto, di essere magari abbellite con qualche elemento di arredo. Penso ad esempio a cestini, di cui queste strade a cui facevo riferimento, in particolare strada delle Benne, strada che porta al Forte delle Benne, strada al Castelselva, sono assolutamente carenti sul discorso dei cestini, si possono mettere delle panchine ad esempio, e so che queste squadre in passato avevano fornito loro stesse elementi di arredo che venivano fatti attraverso il recupero di legname che trovavano in situ nel luogo in cui operavano queste squadre. Sono anche squadre abbastanza preparate, per cui non dovrebbero avere problemi, almeno stando ai precedenti lavori, anche alla ricostruzione di piccoli muri eccetera. Quindi sarebbe veramente importante far fare, non che questa squadra sia una sovrapposizione delle attività che già portano avanti l'azione 19, ma che sia che siano degli interventi magari più strutturali, più importanti, vista, ripeto, la maggior specializzazione di questi operai, e che quindi si pensi ai luoghi di interesse turistico, ripeto, Forte delle Benne, San Biagio, Castelselva ed altri luoghi che la Giunta riterrà opportuni. Insomma, magari sarebbe bello che il prossimo Consiglio Comunale ci informaste su dove andranno a operare queste squadre.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Grazie. Io mi collego a quello che ha appena detto il Tommaso Acker e il Romano Vancini. Era una delle domande che volevo fare anch'io, se sapere quali potevano essere i progetti, proprio perché io leggo, e non so se è un termine importante, ma mi sembra di sì, che la richiesta della trasmissione dei progetti deve essere fatta entro il 27 febbraio, pena l'esclusione. Per cui arrivare al... Grazie, Assessore, stavo parlando a lei, sì. E la richiesta della trasmissione dei progetti deve essere fatta entro il 27 di febbraio, per cui c'è una scadenza abbastanza importante. Allora, la mia richiesta era, si conoscono già alcuni di questi progetti, per cui sono già fatti, per cui dobbiamo decidere fra uno e l'altro ancora, ed è già, sarebbe già una buona cosa. E un'altra cosa che volevo chiedere invece era, sono state coinvolte le consulte in questo? Cioè, ne abbiamo parlato con le consulte, perché è importante, penso, che anche le consulte, soprattutto delle frazioni, possano essere coinvolte, e sarebbe, penso, una cosa prioritaria parlarne anche con loro e buttargli qualche problema in più. Perché secondo me ci stiamo dimenticando, e mi ricollego prima, che siamo noi al servizio dei cittadini, non i cittadini al servizio nostro. È, secondo me, importante. Mi rendo conto che sta cambiando qualcosa, mi rendo conto che entrando qua, da quando sono qua in questi, qualcosa sta cambiando. Però dobbiamo ancora capire no, perché è una parola grossa, nel senso che dobbiamo abituarci all'idea che siamo noi al servizio dei cittadini e non i cittadini al servizio nostro. Per cui, se noi coinvolgiamo più persone, forse i progetti vengono anche meglio. Comunque, la terza domanda che rivolgo e poi chiudo è, ho letto che in caso di pioggia o di impraticabilità del cantiere non saranno recuperate le giornate. Vuol dire che se piove per 5 giorni l'intervento viene... sì, succede così. Va bene, grazie, scusate.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente, forse la lucetta che è scappata prima era la mia. Comunque abbiamo trovato il coso. Niente, beh, sicuramente siamo pienamente favorevoli a questa delibera. Volevo sapere se poteva darmi l'entità dei lavori che solitamente fanno o che hanno fatto negli anni scorsi, giusto per capire cosa realmente fanno, perché l'altro giorno, parlando in conferenza capigruppo, ha detto che viene dato un personale abbastanza specializzato, in realtà però non hanno mezzi, non è che arriva a bacini montani con ruspe piuttosto che altro, viene un personale adeguatamente formato. Un'altra cosa da sapere, se all'interno del gruppo di lavoro che verrà preso dall'ufficio di collocamento di Pergine, c'è scritto che verrà preso personale comunque registrato nei comuni facente parte. È previsto, non so, una percentuale di questo personale che faccia proprio parte del comune di Levico, o possono essere anche tutti di Pergine piuttosto che di Pienè, o su 20, non so, 2 diverse di Levico, 5 di Pergine, insomma, se c'è una percentuale, o dove, che insomma, anche personale naturalmente abitante a Levico debba far parte.
E poi se c'era già previsto il periodo, perché appunto anche l'altro giorno si parlava di 20 giorni più 20, se c'è una mezza idea di questo. Ultima piccola segnalazione, un intervento che mi è stato segnalato circa una settimana fa, la strada di collegamento Spiazzolo-Valdrana, che mi hanno detto che si sta sgretolando un po' alla volta e sta scendendo, quindi vi segnalo anche questo possibile intervento. Grazie.
Ha chiesto la parola l'assessore Martinelli, prego.
Devo rispondere innanzitutto che queste squadre non fanno degli interventi straordinari, fanno dei piccoli interventi di una durata più o meno di un mese di 4-5 persone, poi a seconda della squadra che arriva, che non sempre è la stessa squadra, ci sono persone migliori e altre meno operatrici, cioè, quindi fanno dei lavori di interventi molto piccoli, molto limitati, voglio dire, non è che dobbiamo fare grandi progetti pensando di fare chissà quali interventi. Lo scorso anno ad esempio hanno ripulito la strada di Salina, quella sopra casa mia che va sulla parte alta di Levico, non hanno fatto altro che tagliare delle piante sopra i muri in modo da levare del peso ai muri in modo che non crollassero, per mettere un po' in sicurezza i muri esistenti, poi hanno ripulito per terra, però appunto non hanno attrezzatura, non hanno, sono là, lavorano manualmente, quindi non è che riescono a fare chissà quali interventi. A volte siamo fortunati di essere una squadra con una personcina magari davanti, con un capo squadra abbastanza professionale che riescono a fare anche delle opere di muratura, ma non sempre poi lo possono fare, quindi è un po' una cosa fatta un po' così, insomma non è che sia una cosa straordinaria. Ben venga comunque ogni intervento, che per quanto piccolo o grande che sia, è sempre un intervento di pulizia, di mantenimento, e va sempre bene. Poi sulla scelta, sulla progettazione, questa l'abbiamo fatta in base alle esigenze poi più che altro forestali, che sui consigli di custodi forestali, del geometra stesso, l'osso del comune, che seguono poi una strada da operare, al di là poi degli interventi fatti fino a se stessi sulle parti turistiche, poi tutto quanto turistico, se vogliamo, insomma, per ogni strada di montagna, poi sempre sul sentiero, c'è pulito, è sempre meglio per tutti, insomma, ecco. Tutto qua. Sulla scelta poi del personale, sì, assumono il personale delle liste dei disoccupati, e poi questo però lo coordina la comunità, non siamo noi che decidiamo di particolare, cioè sono loro che si organizzano queste cose, insomma. Quindi non è che abbiamo voce in capitolo più di tanto noi, insomma. Noi adesso andiamo a portare la convenzione, poi possiamo pensare appunto a questi progetti, quale sia più opportuno realizzare e basta, insomma, non è che. Ma è una cosa abbastanza semplice, non è che sono delle opere straordinarie che, cioè, voglio dire, insomma.
Quindi. Ha chiesto la parola al consigliere Peruzzi, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. E niente, molto brevemente colgo lo stimolo del consigliere Dal Bianco e anche quello di Beretta, in quanto consigliere delegato alle frazioni di Selva e Campiello, in riferimento al coinvolgimento delle consulte, informo tutti che le consulte, per chi non lo sapesse, sono partite, stanno lavorando, a mio modo di vedere, per i rapporti che ho, non dico quotidianamente, ma con i rapporti che spesso ho con loro, stanno lavorando molto bene e li stiamo ascoltando, quindi la preoccupazione del consigliere Dal Bianco per me non sa di essere, nel senso che dal basso le cose ci stanno arrivando e ci stiamo mettendo a disposizione degli organi che noi abbiamo voluto promuovere, che sono le consulte. Pertanto questa preoccupazione, a modo mio di vedere, non c'è. E sul discorso specifico delle idee o comunque degli indirizzi che ci stanno dando, ci sono anche quelli riferiti al recupero paesaggistico, quindi la strada che va a Valdrana o altri esempi noi li abbiamo già segnati su stimolo delle consulte, ma non solo, anche su ragionamenti fatti da noi e prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti in comunità di valle, saranno sicuramente presi in considerazione. Tutto qua.
Ha chiesto la parola al consigliere Filippi, prego.
Sì, sicuramente favorevoli. Anche qui vediamo come i miei colleghi, e penso a questo punto anche i cittadini, il problema è sempre quello. Non sappiamo come destinare, non abbiamo neanche le idee. Una risposta potrebbe essere: valorizziamo la tal zona, proviamo, magari non ci sono i soldi, non ci sono i tempi, ma almeno l'idea di fare qualcosa c'è. Come prima, e vedo che i miei colleghi consiglieri di minoranza preparati, ci informiamo, proviamo, cerchiamo, magari le idee le abbiamo anche, però il nostro problema è non capire le vostre idee. Adesso come prima e come ancora, perché una risposta adesso vera non c'è stata data, è tutto lì. Sicuramente questo è un progetto da appoggiare e siamo favorevolissimi. Sarebbe bello, visto che c'è, per tempo magari sfruttarlo al meglio.
Consigliere Beretta.
Grazie Presidente, e, no, volevo solamente fare una piccola affermazione a Moreno che non se la prenda, se ho dato un consiglio, punto. E invece volevo chiedere all'assessore Martinelli, visto che ha detto che una volta sottofirmata potrà magari interloquire con la comunità di Valle, per far sì che una parte di queste persone vengano poi dal comune di Levico. Sì, sì, no, benissimo, insomma, questo, quindi un segnale, magari una particolare attenzione, perché a volte si sa, tutti i comuni spingono per le proprie persone, quindi anche noi, se siamo lì attenti, come di, riusciamo magari a dare un posto in più piuttosto che un posto in meno, tutto qua. E l'altra volta si parlava di 10-11 operatori per squadra, non so se è giusto il numero che mi avete detto, che è 4-5. Altra cosa, non devono essere visti magari come un problemino, perché sono persone che forse non hanno tutte queste gran capacità, ma devono essere una risorsa, quindi magari prevedere, e qua mi allego all'assessore che non so che è responsabile del cantiere comunale, magari se è il caso di affiancargli qualcuno con dei mezzi, in maniera che in quei 20 giorni veramente di sfruttarli e valorizzarli, giustamente, tutto qua. Comunque ampia apertura, va benissimo, andiamo avanti, grazie.
Marco. Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Volevo rispondere al consigliere Filippi. Allora, noi qua stiamo approvando uno schema di una convenzione con la comunità di Valle. Una volta che abbiamo firmato questa convenzione abbiamo davanti una serie di opzioni di utilizzo di questi uomini che sono molto ampie. Oltretutto, proprio perché ascoltiamo dal basso le consulte, ma non solo le consulte, perché raccogliamo, diciamo, le esigenze, ci sono sulla tavola una serie di scelte che dobbiamo fare. Qua stiamo approvando la convenzione, non preoccupatevi che dopo gli uomini dell'intervento coordinato dalla comunità di Valle saranno utilizzati al meglio. Adesso sinceramente ho capito tutto, ma questo interrogatorio, diciamo, sul fatto che oggi quei cittadini non hanno avuto una risposta, oggi abbiamo portato tempestivamente una convenzione che ci è stata portata l'altro giorno, la sottoscriviamo, partiamo, e come sempre è stato fatto, come abbiamo fatto in questi mesi, anche se il sindaco non viene ogni consiglio comunale con la lista delle cose, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, non è nello mio spirito. Io penso che le cose noi cerchiamo di farle operativamente, poi daremo conto appunto, come diceva prima giustamente il collega, in ambito di bilancio, di quello che sarà la nostra parte programmatica, tutto qua. Comunque questo è quanto.
Prego, assessore Martinelli.
Volevo rispondere al consigliere Beretta che effettivamente anche l'anno scorso sono intervenuti operai del cantiere comunale, perché il nostro geometra aveva visto delle criticità dicendo che stavano tagliando delle piante con cevonato, per capire, e che nessuno era autorizzato ad usare la motosega, perché non avrebbe detto per usare la motosega, allora hanno mandato gli operai del cantiere comunale per intervenire, per dare una mano a fare un lavoro un po' più veloce, più funzionale, insomma. E anche l'uso dello scavatore l'hanno portato su, hanno aiutato queste squadre per migliorare il lavoro, insomma. A volte si collabora, insomma, a seconda delle necessità, senza dubbio questo.
E poi i voti. Scusate, vedo che non c'è più nessuno che ha chiesto la parola, quindi chiedo all'assessore Martinelli se vuole leggere il deliberato della proposta.
Allora,
di delibera.
Si delibera di approvare, per le votazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione da sottoscrivere con la comunità Alta Valsugana e Brenzo per la realizzazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale territorio rurale e forestale l'anno 2015. Quale parte integrale? Al numero 2, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 23,4 del Statuto Comunale, il sindaco alla sottoscrizione della convenzione a cui il punto 1 deve stipularsi nella forma di scrittura privata e alla firma di tutti gli atti necessari all'attivazione del servizio. Di incaricare, il punto numero 3, di incaricare i responsabili del servizio tecnico comunale all'adozione di tutti gli atti conseguenti per dare concreta esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento agli oneri specifici dell'articolo 3 della citata convenzione. Numero 4, di dare atto che per l'attuazione del progetto la comunità Alta Valsugana e Brenta affiderà cooperative specializzate in possesso di requisiti di legge, di affidabilità tecnico-economica, di specifica esperienza e competenza negli ambiti delle attività richiesti, come sarà meglio definito dalla giunta della comunità con delibera in oggetto. 5, di dare atto che per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione tramite le cooperative aggiudicatarie si utilizzeranno i principi di collocamento ai fini di offrire opportunità occupazionali, sia pure a tempo determinato, a persone disoccupate iscritte nelle liste del centro per l'impiego di Pergine Valsugana residenti in uno dei comuni appartenenti al territorio della comunità. Se non lo sei, di dare atto che deve essere presente proveniente della legge dell'Unità Novambia, la composizione dell'agito comunale, al ricorso al Presidente della Repubblica e ricorso al VAR. E via.
Allora chiedo ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Chi intende esprimere il voto favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Quindi la proposta viene approvata con 18 voti favorevoli. Chiedo anche di esprimervi sulla immediata eseguibilità del provvedimento, quindi voti favorevoli tutti, e contrari nessuno, astenuti nessuno, quindi anche immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Si tratta di una deroga alle norme di attuazione del PRG per lavori di ristrutturazione del primo piano dell'hotel Park Hotel Dulac per la creazione di 6 nuove camere sulla Pied 2484 e del piano terra della dependance edificio La Taverna sulla Pied 1689 comune catastale di Levico, località Lago. Autorizzazione del Consiglio Comunale ex articolo 112 comma 3 della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1 e successive modifiche e integrazione. Relatrice vice sindaco Laura Freisinger, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, mi si è concesso in primis fare una piccola premessa che riguarda entrambe i due punti all'ordine del giorno che adesso tratterò, il punto 7 e il punto 8, perché a volte ci dimentichiamo quali sono, cioè che cosa sono gli strumenti che stiamo utilizzando. Lo dico in prima persona a me, ma forse anche altri consiglieri, è il caso di ricordare cos'è una concessione in deroga e cosa può essere un accordo pubblico-privato in seguito a una variante di un PRG o che è prodromico a una variante del PRG. A livello normativo queste due fattispecie sono disciplinate dall'articolo 30 e dall'articolo 112 della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1 pianificazione urbanistica e governo del territorio. La concessione in deroga, sono due deroghe quelle che stiamo per vedere stasera, e quindi la concessione in deroga è un istituto giuridico che consente il rilascio ad una concessione, di una concessione, anche nel caso in cui l'intervento non sia ammissibile dalla normativa urbanistica, poiché non rispetta uno o più seguenti elementi: indici urbanistici, quindi volumetria o superficie massime, altezza, lunghezza dei fronti, ovvero uno qualsiasi dei parametri imposti alle norme del PRG o dei relativi piani attuativi, oppure una destinazione di zona, ovvero un tipo di intervento realizzabile inteso come destinazione delle costruzioni riabilizzabili in quella zona residenziale, artigianale, eccetera. È quindi un potere eccezionale che permette di disattendere le previsioni di carattere generale degli strumenti di pianificazione urbanistica senza dover procedere ad adottare una variante del PRG. I presupposti per poter ottenere una concessione in deroga sono i seguenti e devono sussistere tutti pena l'impossibilità di concedere la deroga. Intanto dobbiamo avere un'espressa facoltà di derogare determinate prescrizioni del piano contenuta nelle norme del piano medesimo: piano regolatore, regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, piano generale degli insediamenti storici della comunità, piano del parco. Poi realizzazione di edifici ed opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, autorizzazione del Consiglio Comunale, naturalmente alla realizzazione delle opere in deroga, la previsione degli strumenti di pianificazione specificatamente individuati e poi eventualmente il nulla osta della Giunta Provinciale, successivo ovviamente alla nostra delibera, nei soli casi in cui l'opera in deroga sia in contrasto con la destinazione di zone e con la disciplina riguardante la tutela degli insediamenti storici. Proprio per il suo carattere di eccezionalità, la deroga urbanistica può essere concessa solo ad opere pubbliche o ad opere di interesse pubblico, inteso come opera pubblica, quindi intervento realizzato direttamente dalla pubblica amministrazione, oppure opere di interesse pubblico, intervento realizzato da privati, che rientra fra quelli elencati in uno specifico elenco predisposto dalla giunta provinciale e relativo ad opere che per la loro ricaduta sul territorio, essenzialmente in termini di occupazione, di offerta turistica economica, risultano importanti per la comunità locale. L'articolo 112, esercizio dei poteri di deroga, comma 2 della legge provinciale 1/2008, stabilisce quindi queste, diciamo, categorie di opere: opere destinate ad attività turistico-sportive, opere destinate ad attività economiche di interesse generale, opere destinate ad attività culturali, sociali, assistenziali o religiose, opere nei settori del trasporto pubblico, sicurezza, sanità, igiene, infrastrutturazioni e urbanizzazioni. Interventi di adeguamento degli edifici esistenti, relative pertinenze alle esigenze abitative delle persone in situazione di grave handicap, opere destinate allo svolgimento di attività fieristiche, opere da realizzare da parte di soggetti che svolgono funzioni di interesse pubblico sulla base di convenzioni con la provincia. Per tale opere, quindi, l'interesse pubblico è riconosciuto ex legge e la normativa non richiede ulteriori valutazioni in merito. A livello normativo non è quindi previsto di effettuare comparazione tra interessi privati e quelli pubblici in gioco, quindi non si rende quindi necessario prevedere delle contropartite a favore del Comune. Il rilascio della deroga, peraltro, non costituisce variante del PRG. Da ricordare quindi che infine che proprio in considerazione di questo interesse pubblico rivestito dall'opera che viene realizzata in deroga alle previsioni della pianificazione, il nulla osta della giunta provinciale oppure la nostra deliberazione, quindi nostra autorizzazione, è accompagnato da un vincolo di destinazione all'uso per il quale la deroga stessa è stata rilasciata. Quando parliamo invece di accordo pubblico e privato, questo è un istituto previsto dalla disciplina urbanistica della provincia che consente di autorizzare interventi altrimenti non consentiti dal PRG. Questo tipo di accordo, disciplinato dall'articolo 30 della sempre della medesima legge provinciale del 2008 numero 1, consente al Comune, solo in casi particolari ed adeguatamente motivati, finalizzati ad effettuare progetti di iniziativa di rilevante interesse pubblico, di recepire attraverso nell'ambito di una variante puntuale al piano regolatore generale il contenuto dei predetti accordi. Si differenzia quindi dalla deroga per i seguenti aspetti: non vi sono vincoli in merito alle opere realizzabili, ogni tipo di intervento può essere oggetto di un accordo pubblico e privato, l'interesse pubblico deve essere rilevante e dimostrato all'interno del documento di accordo. L'accordo pubblico e privato costituisce parte integrante dal PRG e deve essere recepito da quest'ultimo. Da ciò discende che l'accordo è soggetto alla procedura e alle forme di pubblicità proprie delle varianti al PRG e deve essere sempre sottoposto alla valutazione del servizio urbanistico della PAT provincia. In particolare, il rilevante interesse pubblico deve essere dimostrato puntualmente sotto il profilo delle ricadute paesaggistico-ambientali, nonché sotto il profilo pubblico, anche attraverso elementi economici stimativi connessi con le modificazioni delle destinazioni d'uso e delle eventuali aree cedute. L'interesse del pubblico, quindi in questo caso, e del privato, devono essere comparabili. E non ci deve essere in particolare un tornaconto troppo elevato a favore dei privati. In questo senso l'accordo pubblico-privato si differenzia in maniera sostanziale dalle deroghe urbanistiche, per le quali, si ripete, non è invece previsto questo tipo di comparazione. Detto ciò, che mi sembrava importante da sottolineare, si procede quindi alla discussione della deroga, come ha detto prima il Presidente, della norma di attuazione del PRG per l'hotel Parc du Lac e per la creazione di 6 nuove camere e poi anche un adeguamento della dependance edificio alla taverna. Quindi, vista la domanda assunta in data 17 dicembre 2014 presentata dal signor Franco Pedotti in qualità di proprietario dell'hotel Parc du Lac e con proprietario della società taverna di Roberto Pedrotti SNC, intesa ad ottenere la concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici in vigore per i lavori già menzionati, verificato che l'edificio catastralmente identificato dalla piede 1689 nel comune di Levico, denominato la taverna, oggetto di intervento, ricade in zone per attrezzature parco balneare, l'articolo 44 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, dove all'interno di questo articolo si evince che si possono realizzare attrezzature di tipo balneare solo quali docce, servizi igienici, cabine, pontili, escludendo qualsiasi altro tipo di edificazione, mentre sugli edifici esistenti, quindi quello che abbiamo già in essere, sono ammesse solo le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza alterazione del volume né cambio di destinazione urbanistica. Verificato che l'edificio catastralmente identificato dalla PIED 2484, denominato Parco Hotel Dulac, oggetto di intervento, invece ricade in zona ricettiva ed alberghiera esistente, l'articolo 43 delle medesime norme di prima, dove è tassativa la permanenza dell'attuale destinazione d'uso ed è possibile l'ampliamento del fabbricato esistente fino a raggiungere una volumetria corrispondente ad un indice di fabbricabilità fondiario di 3 metri cubi per metro quadro con rapporto massimo di copertura del 40% e un'altezza massima di 4 piani fuori terra. Abbiamo esaminato tutti i progetti che non sto a leggere perché sono davvero tanti gli elaborati che il cittadino ha dovuto presentare per ottenere questa, la concessione. Letta quindi in particolare anche la relazione di domanda della concessione edilizia in deroga, dalla quale quindi si evince che l'intervento proposto risulta in contrasto con il citato articolo 44 delle zone per attrezzature e parco balneari, delle norme sempre di attuazione, per quanto soprattutto attengono questi due elementi, quindi una volume che non è consono, naturalmente stiamo parlando di un ampliamento volumetrico di 5,98 metri cubi, trattasi mi pare di 2 metri quadri e quindi non pone nessuna variazione ovviamente al PRG. La tipologia di intervento che rispetto a quella di progetto, che è una ristrutturazione edilizia, invece le norme prevedono un risanamento conservativo. Dato atto quindi che l'intervento oggetto della presente richiesta di deroga è finalizzato alla riqualificazione del complesso alberghiero Hotel Dulac e del pubblico esercizio La Taverna, edifici che nel corso degli ultimi 50 anni hanno subito vari interventi di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e modifiche varie, pertanto allo stato attuale il compendio soffre di mancanza di unitarietà formale ed architettonica, presentando in particolare aree esterne di pertinenza di indiscusso valore paesaggistico e naturale datate, comunque diventate ormai uno spazio un po' di risulta. Quindi l'intervento che cosa prevede nello specifico? Prevede un intervento di ristrutturazione edilizia presso l'albergo Park Hotel Dulac, considerata una casa madre di quel complesso alberghiero, per trasformare l'attuale sala ristorante con l'annessa cucina posta al primo piano dell'edificio in 6 nuove camere, naturalmente progettate con gli standard attuali, oltre alla chiusura dell'attuale ingresso all'hotel fino alla passerella pedonale di collegamento, la passerella sopraelevata, con l'edificio La Taverna, senza generare un aumento di volume complessivo dell'edificio medesimo né cambi di destinazione urbanistica. Quindi non si tocca la volumetria nel caso del Parco Hotel Dulac. Un intervento di ristrutturazione edilizia invece presso La Taverna, la parte bassa vicino al lago, che è la dépendance del complesso alberghiero, nei locali a piano terra adibiti a pubblico esercizio, tali da realizzare un ristorante bar pizzeria completamente rinnovato, aperto sia al pubblico che agli utenti della struttura alberghiera, oltre all'insediamento di 2 nuovi ascensori con finalità di sbarrieramento architettonico integrati nella struttura edilizia. L'intervento di qui sopra, prevedendo l'utilizzo di materiali e tecniche in parte molto innovative, si pone in contrasto con la tipologia di interventi ammessi dal piano, che al massimo ammette questo risanamento conservativo. Con queste, come dire, parti innovative invece riteniamo che sia appunto un'importante ristrutturazione. Inoltre, generando un aumento di volume urbanistico necessario per l'accesso sbarco dell'ascensore al secondo piano, seppur molto limitato, stiamo parlando di 2 metri quadri, viola le disposizioni di piano che non consentono alterazioni di volume sugli edifici esistenti. Poi abbiamo un intervento di riqualificazione delle facciate e delle pertinenze esterne di 2 edifici, in particolare tramite la realizzazione di nuovi aggetti pensilini sulla facciata dell'edificio La Taverna. Il rifacimento della terrazza esterna della medesima, che sarà arretrata rispetto alla riva del lago fino al confine con il demanio statale, e gli attuali tendoni che saranno sostituiti da una struttura composta da travi e pilastri in legna,
un tendone motorizzato chiudibile sulla copertura, un sistema di serramenti apribili sul lato sud sopra un muretto in pietra a faccia vista. Poi c'è una nuova collocazione di posti auto lungo la facciata nord dell'edificio con nuova pavimentazione degli stessi, piantumazione di alberi, nuovi spazi urbani con installazioni di arredi quali panchine, portabiciclette, insegne, targhe e lampioni. Accertato quindi che nel caso di edifici pubblici di interesse pubblico è possibile procedere al rilascio della concessione in deroga, ancorché l'intervento risulti essere in contrasto con gli indici urbanistici, la tipologia di intervento ammesso sempre ai sensi dell'articolo 112 prima citato, dato atto che i sensi del decreto del Presidente della Provincia 1550 del 2010, nonché delle direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali o comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga, i presupposti per il ricorso alla deroga urbanistica sono espressa facoltà di derogare determinate prescrizioni, quello che vi ho letto prima in premessa, quindi non le rileggo, visto l'articolo 80, deroga delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, che consente di derogare nelle forme di legge le previsioni normative per gli edifici e le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico. Dato atto che l'intervento richiesto rientra quindi nella fattispecie prevista dalla lettera A, le opere quindi destinate ad attività turistico-sportive, finalizzate alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, ovvero ripristini, eccetera, accertato che nel caso di opere pubbliche di interesse pubblico, gli indici urbanistici e la tipologia di intervento possono formare oggetto di deroga, sempre a famosi sensi dell'articolo 112, preso atto che l'intervento oggetto della richiesta di deroga è finalizzato ad una effettiva riqualificazione dell'attività alberghiera esistente, riqualificazione attuata mediante la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni della struttura alberghiera, il previsto limitato aumento di recettività della medesima, la riqualificazione del ristorante e pizzeria esistente fronte lago, la riorganizzazione degli spazi a parcheggi esterni, l'installazione di arredi, aiuole, nuova pavimentazione lungo gli spazi pertinenti del complesso turistico e anche della nuova illuminazione esterna, valutato che per quanto attiene l'aspetto legato alla compatibilità degli interventi oggetto di deroga con il disegno complessivo dello strumento urbanistico, la deroga urbanistica richiesta non pregiudica significativamente le previsioni programmatiche e normative dettate dal piano regolatore generale, né sotto il profilo paesaggistico ambientale né sotto quello strettamente funzionale, in quanto relativa unicamente a modifiche interne di destinazione d'uso funzionale degli ambienti, di tipologie di materiali impiegati e di organizzazione architettonica dei volumi già concessionati, oltre a una riqualificazione della zona circostante il compendio. Ritenuto quindi che questo intervento sia sicuramente migliorativo rispetto alla compagine edilizia esistente, collocandosi nell'ambito di un'opera finalizzata ad aumentare la qualità formale, oltre che funzionale del complesso alberghiero, migliorando al contempo un'area di indiscusso valore paesaggistico e naturale, quale quella che consente l'accesso alla sponda orientale del lago e la frequentatissima strada della Pescatori. Verificato che il rilascio della deroga urbanistica non comporterà per le particelle interessate all'intervento variazione di classe di rischio idrologico, quindi non si determina nessun mutamento di classe di pericolosità, accertato quindi che questa variante, questa deroga, non è soggetta a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, si ritiene opportuno contribuire in questo modo al sostegno del settore turistico, che rappresenta un settore trainante dell'economia comunale, è ritenuto quindi congruo e ragionevole dall'amministrazione procedere ad autorizzare i lavori di ristrutturazione sia dell'hotel Parco Dulac che della taverna, verificato altresì che in base al citato decreto del Presidente della Provincia del 2010 l'intervento richiesto può essere autorizzato con la procedura semplificata che prevede la sola autorizzazione di questo Consiglio Comunale e quindi non della Giunta Provinciale. Preso atto poi che sempre in base alle norme il parere della Commissione Paesaggistica della Comunità sulle deroghe urbanistiche è richiesto solo per gli interventi rilevanti individuati con il regolamento di attuazione e quindi si applicano delle norme, come dire, transitorie, quindi visto anche il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale in data 22 dicembre 2014, la quale appunto richiamato precedente parere del 18 novembre 2014, preso atto che è stato modificato l'intervento sul corpo veranda, rendendo quest'ultimo un manufatto non computabile volumetricamente, esprime quindi parere favorevole con la prescrizione però che prima del rilascio della concessione venga acquisito anche il consenso del comune intavolato per la realizzazione dei setti sul prospetto sud, che ancorché non hanno funzione strutturale, comunque sono rilevanti nei confronti delle distanze dei confini, altrimenti in difetto dovranno i setti essere eliminati. Si evidenzia come a seguito del rilascio della concessione debbano ritenersi vincolati all'ampliamento i posti auti, ovviamente ulteriori a quelli già vincolati in precedenza. Qui poi abbiamo tutta una serie di pareri che sono allegati alla documentazione che credo che il capogruppo abbiano già potuto avere note, quindi credo che insomma non vale la pena stare qui ad elencare tutte le, come dire, bacini montani, commissione per le pianificazioni territoriali, servizi tecnici, azienda provinciale per i servizi sanitari e quant'altro, che hanno tutti espresso parere favorevole naturalmente a questa deroga. E io credo che qui mi fermo.
Dopo l'ampia illustrazione di quello che è il contenuto di questo punto all'ordine del giorno, apro la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Sicuramente come gruppo siamo completamente favorevoli a questa deroga. L'unica cosa, intanto ringrazio sicuramente l'assessore che ha accompagnato questo privato e il privato pubblicamente, perché sicuramente avrà una ricaduta per lui stesso, ma un'ampia ricaduta sicuramente per il turismo e per la qualità della nostra clientela. Vorrei però chiedere due informazioni all'assessore. Siccome si capiscono alcune cose dal rendering, alcune cose dalle cartine che abbiamo guardato l'altro giorno anche in conferenza capigruppo, e uno, si è prevista anche un ciottolato, una pavimentazione anche sulla strada comunale, come sembra dal rendering. Altra cosa invece, quei due totem che sono all'ingresso, ingresso strada verso l'ambassador per capirsi, e se vengono a essere sopra la strada comunale, vedi dalla zona dell'hotel Dulac più che altro, perché sembrava dalla cartografia che venissero a intralciare un po' la strada. Su questi mi sento un po' così, un po' a disagio, perché quella strada lì è una strada molto importante che collega una delle passeggiate più importanti che abbiamo a Levico, che è la strada dei pescatori, quindi che non sembri di dover attraversare una proprietà privata, quindi che ci sia tutta la... il bel lavoro, perché vedendo i vari piani rende sicuramente un signor lavoro di qualità, non di quantità, che ci sia la più ampia visione, percezione insomma di penetrabilità per andare verso la strada dei pescatori, che non sembri di andare da un privato dover bussare la porta. Tutto qua, grazie.
Prego vice sindaco, prego.
Allora, leggo le prescrizioni del parere per le opere in fascia di rispetto stradale per l'intervento edilizio del signor Pedrotti Franco, prescrizione che il nostro ufficio tecnico ha fatto naturalmente per il rilascio poi della concessione. Allora, i due totem installati all'inizio della strada comunale in località al lago, che fiancheggiano i due fabbricati esistenti, dovranno essere disposti parallelamente al senso di marcia, proprio per non dare quella chiusura che lei ha appena rimarcato. Nessuna opera dovrà essere eseguita su suolo pubblico. Il rendering è un'ipotesi di lavoro, ma sicuramente non è uno stato di progetto, e quindi nessuna opera viene fatta sul suolo pubblico. È vietata qualsiasi forma di edificazione fino a 50 cm dal ciglio della strada comunale, ad eccezione della nuova pavimentazione esterna. Acque meteoriche, dovranno essere smaltite, eventuali recinzioni o piantagioni, verde si intende, e i gruppi di arredo che si prevedono di installare, portabiciclette, panche e panchine, dovranno essere realizzati in conformità ai piani urbanistici di traffico, non dovranno comunque ostacolare e ridurre il campo visivo necessario poi naturalmente a salvaguardare la sicurezza della circolazione. Quindi credo che insomma già le prescrizioni siano abbastanza chiare.
Prego, consigliere Beretta.
Bene, grazie. L'ultima piccola segnalazione: se è prevista magari un corpo illuminante che non ho visto, visto la possibile riqualificazione della passeggiata lungo il lago, se noi come comune dovremmo, potremmo mettere un corpo illuminante lungo la strada, o se già lo fa il privato, ben venga, insomma, una piccola cosa, perché magari dopo in un futuro, essendoci posti macchina, la strada e posti macchina, magari sia difficoltosa questa cosa, altrimenti, ripeto, ampia che venga fatto questo lavoro, perché è importantissimo per il privato, ma sicuramente per tutta la cittadinanza. Grazie.
Non vedo... Prego, consigliere Tommaso Acler.
Allora, grazie Presidentessa. Premetto che il nostro gruppo è sempre favorevole quando il privato investe nel territorio, quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole. Chiediamo per il futuro, per quanto possibile, di accelerare, se possibile semplificare anche la vita per il cittadino, in particolare per l'imprenditore, magari velocizzando alcuni procedimenti. Non sono molto ferrato di urbanistica, ma è una materia molto difficile, quindi magari non sono l'unico, ma essendo una deroga, posto che magari la deroga, non so, era proprio necessaria qui la deroga, ma essendo una deroga, perché non è stato chiesto, come in altri casi in passato, quando c'era assessore Werner Hackler all'urbanistica, perché non è stato chiesto un concambio al privato che investe lì? Perché ad esempio, mi ricordo l'aveva seguita il collega Werner Hackler, la ristrutturazione in deroga dell'Ambassador, vabbè che c'era un ingente aumento di volumetria, ma lì era stato chiesto al privato di fare un marciapiede, avevano fatto credo 200-300 metri di marciapiede. Qua io credo che è vero che l'aumento volumetrico è risibile, no? Però si tratta pur sempre di una deroga, non si poteva far qualcosa al privato in luogo dell'intervento pubblico? Porta la strada dei pescatori, che oggi sembra un po' di essere a Sarajevo dopo la guerra, insomma.
Prego, vice sindaco.
Ma credo di aver fatto una premessa abbastanza anche lunga e articolata, e quindi la risposta la dovrebbe ricavare da quello che ho detto, cioè la deroga non prevede un concambio. Dopo è evidente che se l'amministrazione comunale in una determinata situazione decide di chiedere qualcosa al cittadino e il cittadino risponde di sì, ben venga. In questo caso non ci pareva di dover chiedere concambi, visto e considerato che è noto anche a tutti che comunque con la taverna abbiamo anche altre cose aperte, che su quello sarà il tema su cui faremo questa situazione. Quindi credo che questa sia la risposta più semplice da dare.
Non vedo la richiesta di altri interventi e quindi chiedo al vice sindaco se vuole dare lettura del deliberato.
Allora, delibera di derogare per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'articolo 112 della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1 e successive modifiche, all'articolo 44 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, consentendo la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di ristrutturazione del primo piano dell'hotel Park Hotel Dulac per la creazione di 6 nuove camere sulla particella edificiale 2484 e del piano terra della dependance edificio La Taverna sulla Pied 1689, comune catastale Levico, località Lago, che prevede opere in contrasto con gli indici urbanistici e la tipologia di intervento ammesso, così come individuati dal vigente piano regolatore generale, in conformità al progetto presentato a firma dell'architetto Licia Pirazzi, di cui la richiesta assunta al protocollo 20191 del 17-12-2014 e costituita dai seguenti elaborati, che ovviamente non andrò a relazionare perché sono davvero molto, molto tanti, insomma. Di dare atto che ai fini del rilascio della concessione edilizia non è necessario chiedere il preventivo nulla osta della giunta provinciale, a norma dell'articolo 112 della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1 e successive modifiche e integrazioni, in quanto per le motivazioni precedentemente esposte l'intervento proposto rientra tra quelli per i quali è ammesso il ricorso alla procedura semplificata che richiede la sola autorizzazione del Consiglio Comunale. Di imporre per le opere di cui al punto 1 del presente provvedimento il vincolo di destinazione alberghiera a decorrere dal rilascio della concessione in deroga secondo quanto disposto all'articolo 43,1 del decreto presidente della provincia di data 2010, il quale dovrà essere annotato nel libro fondiario.
Ritenuto, in considerazione dell'urgenza che ricorrono i presupposti di cui l'articolo 79, quarto comma del testo unico delle leggi regionali e ordinamento dei comuni, approvati con decreto Presidente Regione 2005 numero 3/L, di dare atto che avverso il presente provvedimento, in senso articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92 numero 23, successive modifiche e integrazioni, sono ammesse opposizioni della giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, in senso articolo 79 del testo unico approvato con DP regionale 1 febbraio 2005 numero 3/L, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in senso articolo 8 del DPR 24/11/71/1199, ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale della giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni, in senso articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi in merito all'approvazione di questa deroga. Chi intende esprimere il voto favorevole? 18, contrari? Nessuno, astenuti? Nessuno, quindi viene approvata questa deroga all'unanimità con 18 voti. Chiedo anche ai consiglieri di esprimersi in merito all'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? 18, contrari? Nessuno, astenuti? Nessuno, quindi approvata anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Passiamo al punto numero 10 all'ordine del giorno. Si tratta anche qui di una deroga alle norme di attuazione del PRG per la realizzazione dei lavori di costruzione di una nuova azienda agricola didattica sulle particelle fondiarie 5832/1, 5832/2 e 5832/3 in comune catastale di Levico, strada est per Borgo, richiesta dalla società agricola semplice alla Borba di Cetto Ferruccio e Cristian. Autorizzazione del Consiglio Comunale ex articolo 104, comma 3 della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1 e successive modifiche di integrazioni. Relatrice e vice sindaco Laura Freisinger, a lei la parola.
Grazie Presidente. Vista la domanda di data 24 marzo 2014, assunto il protocollo 4862, quindi il 25 marzo 2014, presentata da Cetto Ferruccio in qualità di legale rappresentante della società agricola semplice alla Borba di Cetto Ferruccio e Cristian, intesa ad ottenere la concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici in vigore per i lavori di costruzione di una nuova azienda agricola identificata sulle particelle fondiarie 5832/1, 2 e /3, strada est per Borgo, verificato che queste particelle fondiarie, appunto, nel comune di Levico, in base al vigente piano regolatore generale, risultano essere classificate come zone agricole di interesse primario di tutela produttiva, articolo 55 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, mentre il piano urbanistico provinciale, il PUP, le inserisce in zona agricola di pregio. Esaminato anche qui tutti i progetti del geometra, sì Gabrielli, anche qui tralascio ovviamente l'enumerazione perché anche qui insomma sono davvero tanti, letta in particolare la relazione tecnica alla deroga urbanistica, dalla quale si evince che l'intervento proposto risulta in contrasto, come abbiamo già detto, con il citato articolo 55, allora, per quanto attiene i seguenti aspetti, qui abbiamo una difformità per questo: realizzazione ex novo di un volume residenziale in un'area ove ciò non è ammesso dalle norme tecniche di attuazione. Realizzazione ex novo di volumi destinati a locali lavorazione e prodotti zootecnici, produzione latte e salumi, punto vendita, sala didattica, ufficio e fienile ove ciò non è ammesso sempre dalle norme tecniche di attuazione. Realizzazione ex novo di un ricovero per animali, stalla, dalla volumetria pari a 6.215,62 metri cubi per un'altezza di 8,90 superiore al volume massimo di 50 metri cubi, altezza massima di 3,5 metri consentiti naturalmente dalle norme tecniche di attuazione. Poi in realizzazione ex novo di un annesso agricolo, un deposito, per gli attrezzi e le macchine agricole, della volumetria pari a 1836 metri cubi con un'altezza di 8 metri, anche qui sempre superiore al volume massimo che in quella zona si potrebbe edificare, 50 metri cubi con un'altezza massima di 3,50. L'intervento quindi nello specifico è questo: Si va a costruire una stalla di dimensioni complessive 35,50 x 25 metri con un'altezza interna media di 6,93 metri con struttura portante in putrelle metalliche, copertura a due falde in legno, manto di copertura in tegole soprastanti pannelli fotovoltaici, pareti perimetrali in parte in muro di calcestruzzo ed in parte con teli frangivendo avvolgibili motorizzati, serramenti in legno, al di sotto della quale saranno realizzate due vasche circolari sempre in calcestruzzo, diametro 10 metri, profondità 6 metri, per il contenimento, lavorazione e smaltimento del liquame. Locali accessori installati in un edificio in muratura con serramenti ed ante ad oscuro in legno, copertura in tegole, disposto su tre piani in aderenza al lato est della stalla, con locali per celle e frigo nel piano interrato, lavorazione dei prodotti dell'azienda, punto vendita, locali tecnici, sala frigo, sala didattico, piano terra, alloggio del custode e ufficio dell'azienda, al piano primo, sottotetto raggiungibile tramite una scala esterna d'uso privato. Poi ci sarà un fienile a servizio della stalla di dimensioni esterne 25x15 metri, altezza interna pari a 8 metri, struttura in pilastri aperti sui lati est e nord, tamponato con assitto ligneo sugli altri due, copertura in legno e manto in tegole. Qui abbiamo un magazzino a servizio dell'azienda per il ricovero dei mezzi agricoli di dimensioni esterne 20x12 metri, altezza interna media pari a 8 metri, con annessa officina e porticato di dimensioni 6x5 metri ciascuno, struttura in pilastri chiuso da blocchi in laterizi, portoni basculanti metallici rivestiti in PVC tipo legno, copertura in legno e manto in tegole. Il silo e la concimaia coperti posta a distanza di 5 metri dalla stalla, di cui la concimaia con dimensioni 21x6 metri costituita da muri in calcestruzzo, apertura per il passaggio dell'aria e copertura in legno, ed il sito di dimensioni 23x50x6 metri costituito da murature in calcestruzzo e copertura mobile in pannelli di PVC. Pesa interrata a sud della stalla, completamente interrata posta a distanza di 2,3 metri dalla stalla, due silos verticali realizzati alla distanza di 1,85 dal confine ovest. Accertato che nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, come abbiamo detto prima, è possibile procedere al rilascio della concessione in deroga, ancorché l'intervento risulti essere in contrasto con gli indici urbanistici e la destinazione di zona sempre del citato articolo 112 della legge del 2008. Dato atto che ai sensi del decreto del Presidente della Provincia, nonché delle direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali o comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia, i presupposti per il ricorso alla deroga sono quelli che abbiamo detto prima, non li rileggo, quindi quello che ho fatto la premessa prima nell'altro punto è valido pie pari anche in questa deroga. Quindi, visto l'articolo 80, deroga delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, che consente di derogare nelle forme di legge le previsioni normative per gli edifici e le opere pubbliche di rilevante interesse pubblico, anche qui, dato atto che si parla di azienda agricola gestita da imprese iscritte alla sezione prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole, con opere destinate appunto ad attività economiche di interesse generale, accertato che nel caso di opere pubbliche di interesse gli indici urbanistici e la destinazione di zona possono formare oggetto di deroga, dato atto che l'intervento prevede la costruzione di un alloggio ad uso abitativo per un volume inferiore a 400 metri cubi residenziali per l'impresa agricola, come concesso dall'articolo 37,4 lettera A del PUP, piano urbanistico provinciale, tenuto conto che il richiedente svolge l'attività di imprenditore agricolo iscritto alla sezione prima del registro archivio provinciale degli imprenditori agricoli, evidenziato che per quanto attiene l'aspetto legato alla compatibilità degli interventi oggetto di deroga con il disegno complessivo dello strumento urbanistico, la deroga urbanistica richiesta non pregiudica in alcun modo previsioni programmatiche normative dettate dal piano regolatore generale né sotto il profilo paesaggistico ambientale né sotto quello strettamente funzionale, evidenziato inoltre che l'intervento in parola consentirà di allontanare in modo definitivo l'attuale azienda agricola del signor Cetto Ferruccio dall'abitato di Levico Terme, zona cimitero, ed in particolare da una zona di ampio recente sviluppo residenziale, dando possibilità alla medesima di godere di nuovi spazi adeguatamente dimensionati alla capacità aziendale e nelle migliori condizioni igienico-sanitarie richieste da legge. integrando l'attuale attività zootecnica con alcuni servizi quali la vendita di prodotti ai clienti, realizzazione di una fattoria didattica in adeguati spazi per le scolaresche e gruppi. Considerato peraltro che l'intervento di progetto si inserisce dal punto di vista paesaggistico-ambientale in maniera ottimale in un'area con vocazione agricola, non soggetta a sviluppi residenziali, artigianali o turistici, in vicinanza di un'ampia area con destinazione artigianale e produttiva, dove sono già presenti edifici di notevoli dimensioni, dove sono del tutto assenti edifici a carattere residenziale di ridotte dimensioni. Mi pare che l'indice di edificabilità in altezza della Borba sia, della località Borba sia 12 metri, quindi siamo ampiamente sotto anche in questo senso. Verificato che il rilascio della deroga urbanistica comporterà per le particelle interessate dell'intervento una variazione della classe di rischio idrologico del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, con un mutamento della classe di rischio idrologico da nulla a media legata ad un uso del suolo di tipo area agricola e conseguentemente anche una classe di rischio moderato, così come riportato nella valutazione preventiva il PGUAP dei possibili effetti generati dalla costruzione di una nuova azienda agricola didattica, accertato che l'intervento di quella presente deliberazione, pur essendo in contrasto con la destinazione di zona, comunque non è soggetto a VAS, valutazione strategica, o a rendicondazione urbanistica, ritenuto opportuno contribuire al sostegno del settore agricolo, che rappresenta un importante settore dell'economia comunale, anche in considerazione dell'importante funzione di tutela del paesaggio provinciale. Verificato quindi che l'intervento richiesto non può essere autorizzato questa volta con la procedura semplificata che prevede la sola autorizzazione del nostro Consiglio Comunale, perché questo invece è in contrasto proprio con la destinazione di zona e che quindi questa deliberazione che assumiamo oggi è prodromica alla successiva autorizzazione da parte della Giunta Provinciale. Preso atto, vediamo se questo è interessante, ecco che qui viene previsto appunto c'è l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione Edilizia Comunale per gli interventi in deroga diverso da quelli che riguardano immobili non soggetti a tutela del paesaggio, in contrasto con la destinazione di zona. Quindi abbiamo un parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella data 17 giugno 2014 che si è espressa in questo modo, quindi favorevolmente, naturalmente fatta salva l'acquisizione del provvedimento di deroga da parte del Consiglio Comunale e della Giunta Provinciale. Evidenziamo poi come il Silos con Cimaia costituiscano manufatti pertinenziali, quindi bisognava fare una variazione anche distanze tra altri fabbricati, insomma. E qui poi c'erano tutta una prescrizione per ottenere degli altri, insomma, pareri, tutti poi naturalmente forniti. Quindi io direi che ci sono tutti i pareri, che credo avete visto una documentazione. Ecco, l'unica inesattezza che abbiamo è, siamo accorti adesso col vice segretario rileggendo la prima del Consiglio, dove si parla di uno schema di convenzione che naturalmente qui abbiamo proposto al signor Ferruccio Cetto. Ecco, qui non è composta da 6 articoli ma bensì da 7 articoli, quindi faremo questa correzione. Sì, cioè dovrebbe essere allegato all'atto la convenzione non ha 6 articoli ma ne ha 7, quindi l'unica inesattezza che dovrebbe essere. Qui se volete, ma forse l'avete già letta, la convenzione edilizia, quindi se volete ve la leggo, altrimenti se ve la date va benissimo. Io mi fermerei qui.
Quindi dopo l'ampia illustrazione dell'argomento da parte della relatrice, anche qui aprirei la discussione sul punto. Prego, consigliere Beretta.
Grazie Presidente. Beh, penso che questa vada di pari passo a quella precedente. Prima abbiamo ringraziato un'azienda alberghiera, adesso dobbiamo ringraziare un'azienda agricola che si mette sul mercato, che creerà posti di lavoro, che porterà avanti il nostro nome di Levico. E anche in questo caso ringrazio l'assessore per avere portato avanti questo problema che mi sembra che era da anni che si stava un po' tralasciando, mi sembra, insomma, questo mi hanno detto. E sicuramente questa altra cosa che voglio dire non c'entra niente a che vedere con l'azienda agricola in questione, perché la famiglia Cetto
ho avuto la grazia di conoscerla soprattutto negli ultimi anni per le varie iniziative che fa, ed è una famiglia sicuramente molto attenta anche alla qualità del vivere quotidiano della stalla, perché tante volte le aziende agricole vengono magari viste solamente nel momento che buttano fuori la grassa, oddio che spuzza, appunto. E ho visto il piano, prevede anche molto verde sul lato strada, e quindi questo permette di mascherare, ma giustamente anche non troppo, perché un'azienda agricola deve essere una cosa da far vedere, non è un'industria inquinante, quindi va benissimo. Magari questa prescrizione è da tenere conto anche in un futuro su altre aziende che a volte buttano fuori alberi piuttosto che lavori anche in maniera un po' indecorosa per il loro lavoro e anche per chi ci deve passare a fianco. Però so come lavorano, ho visto il progetto, sicuramente molto valido, e spero che non ci sia un protrarre lungo, ma anche se c'è bisogno di dare una mano in futuro anche a livello provinciale, piuttosto che il comune, insomma, accompagni le aziende che hanno voglia di investire. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Filippi, prego.
Sì, anche noi assolutamente d'accordo, e anche noi ringraziamo la famiglia Aceto per l'impegno che dà, un investimento non da poco. Abbiamo visto sicuramente anche pensato bene, valutato bene, quindi da come solitamente fanno. L'unica cosa, l'unico neo, una domanda presentata il 24 marzo e siamo qua praticamente a ridosso di febbraio per portarla avanti. Anche qui magari un po' i tempi più veloci dare risposte, perché in questo anno magari se davamo una risposta 6 mesi fa magari erano già a buon punto, tutto lì, e magari in futuro questo piccolo neo toglierlo per gli altri, e magari loro sono stati hanno pagato problemi per gli altri, tutto lì.
Prego. Prego, vice sindaco.
Abbiamo, credo che abbiamo messo veramente, ci abbiamo messo molto, molto tempo a, come dire, a far, a preparare questa pratica, a predisporla. In realtà, purtroppo, l'urbanistica, cioè in sé, ha dei tempi biblici, e per raccogliere, vedo in sala il tecnico dell'azienda agricola, insomma, credo che abbia veramente lavorato a sprombattuto, ma i pareri e la documentazione da produrre sono veramente tanti, insomma, e quindi abbiamo fatto bene il possibile, però ci impegneremo sempre.
Non vedo nessuna. Ah, prego consigliere Beretta.
Scusi, mi sono dimenticato prima, magari da parte del comune un'attenzione a quella strada di collegamento per Selva, se magari da mettere in sicurezza prima di iniziare dei lavori. Tutto qua.
Non vedo altri interventi, quindi chiederei alla relatrice se vuol dare lettura del deliberato.
Allora, delibera di derogare per quanto espresso in premessa ai sensi dell'articolo 112 della legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1 e successive modifiche e integrazione all'articolo 55 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, consentendo la costruzione di una nuova azienda agricola didattica sulle particelle fondiarie 5832/1/2/3 in comune catastale Levico, strada est per Borgo, che risulta essere in contrasto con la destinazione di zone e con gli indici edilizi così come individuati dal vigente piano regolatore generale, in conformità al progetto presentato a firma del geometra Michele Gabriele, di cui la domanda assunta al protocollo comunale 4862 25 marzo 2014 presentata dal signor Cito Ferruccio e costituito dai seguenti elaborati. Relazione tecnica alla deroga, beh, gli elaborati non li leggo, mi rifiuto, signori, sono davvero tanti. Di approvare l'allegato schema di convenzione composto non da 6 bensì da 7 articoli, autorizzando sin d'ora il responsabile del servizio tecnico alla sottoscrizione, di dare atto che ai fini del rilascio della concessione edilizia è necessario chiedere il preventivo nulla osta della giunta provinciale a norma dell'articolo 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, in quanto per le motivazioni precedentemente esposte l'intervento proposto non rientra tra i quali tra quelli per i quali è ammesso ricorso alla procedura semplificata che richiede la sola autorizzazione del Consiglio Comunale, di subordinare il rilascio della concessione edilizia in deroga alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, di imporre per le opere di cui al punto 1 del presente provvedimento un vincolo di destinazione agricola a decorrere dal rilascio della concessione in deroga secondo quanto disposto articolo 43,1 del decreto presidente della provincia, il quale dovrà sempre essere annotato nel libro fondiario, di dare atto che avverso il presente provvedimento in senso dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92 numero 23 successive modifiche e integrazioni sono ammesse l'opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione in senso dell'articolo 79 del testo unico approvato nel 2005, sempre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi in merito a questa deroga. Chiedo quindi chi intende esprimere voto favorevole. 18. Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi viene approvata la deroga all'unanimità del Consiglio Comunale con 18 voti e chiedo anche ai consiglieri di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? 18. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi anche approvata ad unanimità l'eseguibilità immediata del provvedimento. E questo Consiglio Comunale si caratterizza per un punto aggiunto, è il punto numero 10, si tratta dell'approvazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, azienda ed istituzioni. Relatore il Sindaco, quindi do a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, l'articolo 26 del testo unico della legge regionale prevede che il Consiglio Comunale deliberi la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende e istituzioni adesso espressamente riservate per la legge. Poi prevede che il Sindaco, appunto, provveda alle nomine e alle designazioni e alla revoca dei rappresentanti e quindi nell'agosto dell'anno scorso ho affidato alla Commissione consigliare permanente affari istituzionali l'incarico di esaminare e valutare gli indirizzi appunto appena citati e la Commissione ha preso in carico il lavoro e l'ha evaso, devo dire, in tempi veramente rapidi producendo da parte del Presidente la relazione che mi accingo a leggervi al Sindaco, al Presidente del Consiglio del Comune di Levico Terme, relazione accompagnatoria alla proposta di indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune. Il giorno 17 settembre 2014 è stata istituita la seconda commissione consigliare permanente costituita dai consiglieri Avancini, Campestrini, Dal Bianco, Orsinger, Perina, Piazza e Postal. In tale seduta è stato comunicato un incarico affidato dal Sindaco in data 22 agosto di esaminare e valutare gli indirizzi per la nomina e designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il regolamento da esaminare al quale si riferiva il Sindaco è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 21 in data 22 maggio 2014. Le sedute di commissione per l'assolvimento dell'incarico sono state tre, oltre alle modifiche concordate via email fra i membri. Nella prima seduta si sono verificate le nomine in essere ed in scadenza, gli effetti della variazione dell'articolo 8 del regolamento apportata nel Consiglio Comunale del 22 maggio e gli emendamenti proposti dal consigliere Dal Bianco. Nella seconda riunione su una bozza di regolamento si sono discusse alcune modifiche e la ricaduta dell'inserimento del decreto Madia e si sono inserite parti recepite da regolamenti analoghi di altri comuni. Nella terza e ultima seduta è stata data lettura della versione finale che è stata approvata all'unanimità dei presenti. Le modifiche introdotte tendono a dare chiarezza sulla durata massima dello o degli incarichi e ad evitare sovrapposizione degli stessi. Articolo 3, che vi leggo, è stato inserito l'articolo 3 che dice durata delle nomine e delle designazioni. La nomina o designazione non potrà essere ricoperta dallo stesso soggetto designato per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'ente, azienda e istituzione nei quali siano stati svolti dalle incariche, comunque per un massimo di 12 anni complessivi. Si può derogare al comma 1 del presente articolo soltanto per necessità di adeguamento della scadenza della nomina alla scadenza della consigliatura comunale. La medesima persona non può contestualmente ricoprire più di due incarichi in rappresentanza del comune. Introducono comunque la procedura di selezione pubblica anche per riconferme di rappresentanti da parte del sindaco, l'articolo 4, quindi l'articolo 4 è stato sostanzialmente nelle garanzie di trasparenza aggiunto che nel caso in cui il sindaco intenda confermare anche per il mandato successivo il rappresentante del comune in carica si applica comunque il procedimento di selezione pubblica previsto dal comma 1. Prevedono la pubblicazione di curricula dei rappresentanti eletti come a prassi presso altri enti all'articolo 7, quindi l'articolo 7 è stato aggiunto il comma 2 che dice dovrà essere data pubblicazione sull'albo comunale e sul sito internet del comune dei curricula presentati dei rappresentanti eletti. Rendono obbligatoria la relazione anche in forma scritta dell'attività svolta, quindi per gli adempimenti del rappresentante del comune è stato inserito che ogni rappresentante, era già previsto, deve relazionare al sindaco sull'attività almeno annualmente in forma scritta. Introducono una revoca per motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta e per le modalità per applicarla. L'articolo 9 dice che quando vengono manifestati gravi motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta o nei casi di cui al comma precedente, la revoca subordinata alle contestazioni da parte del sindaco o organo competente dell'inadempienza alla quale devono seguire entro 10 giorni eventuali memorie e controdeduzioni. Il sindaco o l'organo competente assumerà la propria determinazione entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. Infine è stato introdotto in toto l'articolo 10 che parla del divieto di incarichi, recependo in parte la normativa della legge Madia, in parte la nuova normativa provinciale, dicendo che il sindaco e gli organi competenti non possono conferire incarichi di consulenza e collaborazione, studio e ricerca a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali comunque denominati. Ho riassunto un attimo le modifiche da parte mia, che sono delegato alla designazione, e da parte anche della maggioranza in cui abbiamo discusso, c'è cioè piena approvazione del lavoro che è stato fatto dalla Commissione, alla quale faccio i complimenti non solo per la celerità ma anche per la qualità del lavoro svolto, che ha prodotto un testo secondo me allineato oltretutto con le ultime disposizioni di legge che sono veramente recentissime, quindi da parte mia veramente complimenti per il lavoro, grazie.
Apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola la consigliera Piazza, prego.
Grazie Presidente, dunque ringrazio il Sindaco per l'encomio e ringrazio soprattutto i colleghi componenti della seconda commissione per la celerità con cui siamo giunti al completamento di questo regolamento. Si tratta, come avete visto dall'esposizione del Sindaco, di un regolamento volto a garantire in maniera efficiente maggiormente rispetto al passato, da un lato la trasparenza nelle procedure di nomina e designazione dei rappresentanti presso le aziende, gli enti e le istituzioni, dall'altro è volto a premiare e mettere in evidenza le specifiche competenze sia professionali che curriculari che maturate in anni di esperienza amministrativa dei singoli candidati, confidando dunque in un'approvazione unanime di suddetto regolamento. Passo magari la parola al Presidente della Commissione per eventuali ulteriori specificazioni. Grazie.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Perina, quindi prima farà intervenire il consigliere Perina.
Niente, molto, molto velocemente, innanzitutto volevo ringraziare il Presidente della Commissione Lamberto per la disponibilità al dialogo e di aver accettato le idee che provenissero sia dalla maggioranza che dalla minoranza. In particolare ma ringraziato il Movimento 5 Stelle per la proposta che ha fatto, perché le modifiche che sono state adottate in gran parte sono venute dal consigliere Maurizio Del Bianco del Movimento 5 Stelle e questo bisogna fargli atto. A noi ha fatto piacere accettarle, modificarle, come ha ben ricordato la Rossella, ma ho notato che all'interno della Commissione tutti abbiamo avuto la stessa linea, lo stesso pensiero. Si è in primis voluto dare un'idea di trasparenza alla selezione per le nomine, obbligando appunto di rifare la selezione pubblica ogni volta che ci sia una scadenza di un'anonima negli enti, e soprattutto si è voluto dare un cambio nei vertici, soprattutto in tutti quelli che sono le rappresentanze negli enti, perché forse la modifica più importante è quella di non poter far più di due mandati consecutivi, obbligando appunto un cambio nei vertici delle varie amministrazioni. Ecco, quindi ringrazio tutta la Commissione, è stato bello lavorare con questo clima, in quanto tutte le proposte sono state valutate, accettate, e ancora grazie a 5 Stelle insomma per le proposte.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Dal Bianco, prego.
Io ringrazio tutti coloro che mi hanno ringraziato, ma comunque ringrazio anche il presidente della Commissione, perché veramente è stato favorevole ad un lavoro molto veloce, direi, perché siamo stati tutti molto disponibili, per cui è stato molto importante, e soprattutto c'era veramente tanta condivisione, per cui devo ringraziare per l'incarico alla Commissione, quindi ringrazio anche il Sindaco per questo incarico, e soprattutto ringrazio tutti i componenti per la grandissima disponibilità, quindi grazie mille ancora a tutti quanti.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal, prego.
Vabbè. Fa anche piacere sapere che si riesce a lavorare in sintonia, in sinergia fra tutti. In effetti questa è una commissione che, tra l'altro, lavorando in pochissime sedute, dopo scambiandosi il lavoro via mail, cioè, riesce a lavorare veramente in sinergia, per cui direi che è un ottimo modo di operare. Ma tornando al nostro regolamento appena licenziato, anche se è piuttosto breve, comunque sia, interessa circa 18 nomine, quasi tutte sindacali tra il resto, e una quarantina di membri da nominare o designare, per cui coinvolge una bella parte della popolazione. Sono circa 5 nomine di consiglio, 12 del sindaco e una di giunta. Abbiamo seguito dei criteri, e forse ha funzionato il modo di operare proprio perché ci siamo posti dei criteri. Prima di tutto il mantenimento dell'attuale struttura del regolamento, che senza andare a stravolgerlo, perché tutto sommato l'impostazione era ritenuta sufficientemente snella, e questo già è un pregio visto le leggi fatte ultimamente, soprattutto nel settore appena citato dal nostro assessore all'urbanistica prima. Ci siamo posti come criterio una maggiore chiarezza sul numero di mandati ricopribili e sulla durata degli stessi, che prima non era molto specificato. Una maggiore trasparenza, prevedendo di applicare sempre la selezione pubblica, per cui qualsiasi nomina avrà un confronto tramite una selezione pubblica. Una maggiore pubblicità con l'introduzione della pubblicazione di curricula dei vari rappresentanti eletti. Anche questo è mutato da situazioni normalmente esistenti sia in campo pubblico che privato. Un'introduzione dell'obbligo di relazionare al sindaco in forma scritta, così rimane traccia anche pro futuro di quanto viene svolto presso gli enti dove vengono nominati, dove i membri appunto da parte del sindaco o della giunta del consiglio. E una maggiore chiarezza sulle possibilità di revoca dell'incarico e sulla procedura per applicare tale eventualità. Ecco, questo qua anche ci sembrava un punto piuttosto importante, osservando anche altri regolamenti, si è pensato di introdurre una specifica maggiore e anche di introdurre delle tutele per chi eventualmente fosse richiamato dal sindaco o revocato, o se fosse intentato un'azione di revoca da parte del sindaco o della giunta, e delle modalità entro le quali operare per dare anche tempo di fare delle controdeduzioni. E giustamente la struttura ci ha rilevato che andava dato un tempo anche alla giunta per rispondere entro un tempo congruo di 30 giorni, per cui anche lì è stata messa qualche ulteriore chiarezza sul regolamento. Per ultimo avevamo messo appunto come ultimo articolo aggiunto, ex novo, proprio l'applicazione di quello che si chiama decreto Madia, che poi è stato ripreso è stato ulteriormente appesantito dalla legislazione provinciale sulla non possibilità di utilizzo delle persone poste in pensionamento, sia del settore pubblico che privato, per cui nessun incarico potrà essere
ricoperto appunto da chi va in pensione. E non è che l'abbiamo introdotto per seguire una moda di uno stucchevole e motivato a volte giovanilismo, tant'è che noi, la maggior parte di noi, almeno la metà di noi, è più rivolta verso l'età matura che non quella adolescenziale, per cui non è che almeno la metà di noi, ma l'abbiamo messo all'inizio per favorire la maggiore turnazione delle nomine e poi proprio perché è diventato un obbligo, nel frattempo che noi stavamo preparando questo regolamento è diventato un obbligo di legge, per cui anche se devo dire la verità ci eravamo posti un dubbio sulla probabile o possibile incostituzionalità di tale articolo, che bene o male crea una discriminazione, vabbè, però esiste un decreto nazionale, esiste una legge provinciale che prevede questo, per cui l'abbiamo applicato in pieno, per cui anch'io mi accodo a ringraziare tutti i consiglieri e la giunta che ci ha dato l'incarico e siamo pronti ad altri incarichi. Grazie.
Non ci sono altri interventi, quindi inviterei il sindaco in quanto relatore a dare lettura del deliberato.
Il Consiglio Comunale, premesso che l'articolo 26, come ho detto prima, gli articoli di legge che incaricano, diciamo, prevedono la definizione degli indirizzi di nomina e le nomine del sindaco, atteso che l'articolo 15 dello Statuto Comune del Comune prevede che anche il Consiglio Comunale preceda le nomine adesso espressamente riservate dalla legge nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio stesso, viste le disposizioni introdotte dalla legge 5 febbraio 2013 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, richiamata la propria precedente deliberazione numero 21 del 22 maggio 2014, con cui è stato approvato il documento di indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, preso atto che con nota del 22 agosto 2014 il Sindaco ha affidato alla Commissione Consigliare Permanente Affari Istituzionali l'incarico di esaminare e valutare gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 22/5/14, a seguito della discussione emersa e della volontà espressa dei consiglieri comunali in sede di approvazione, vista la relazione conclusiva del Presidente della Commissione Affari Istituzionali, assunta al protocollo 287 del 9 gennaio 2015, nel quale vengono esplicitate le modifiche apportate al testo in esame, ne viene proposta una nuova stesura, che consta in 10 articoli, vista ed esaminata la bozza proposta dalla Commissione Affari Istituzionali, è ritenuto di approvare i nuovi indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune nel testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, rilevato che occorre far salva la particolare procedura stabilita dall'articolo 15,2 seguenti dello Statuto, che prescrive per i casi in cui il Consiglio debba procedere alla nomina di persone non facenti parte del Consiglio stesso, che le candidature siano presentate al Presidente del Consiglio da parte dei gruppi consiliari o degli organismi di partecipazione popolare, quindi esaminati nella conferenza del capigruppo, visti gli altri articoli di legge, rilevata la propria competenza, acquisiti i pareri, visti espressi dalla normativa vigente, delibera di approvare gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni come risultanti dall'allegato unico alla presente deliberazione composto da 10 articoli, di dare atto che gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni di cui al punto 1 entrano in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 5,3 del decreto Presidente regionale dell'1/2/2005 e che alla medesima data sono abrogate le disposizioni approvate con la deliberazione del 22 maggio 2014, di dare atto che avverso presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 92, sono messe le opposizioni di legge e il ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi sull'approvazione di questo regolamento. Chi intende esprimere voto favorevole? 18. Voto contrario? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi all'unanimità viene approvato anche questo regolamento. E non mi rimane altro quindi di ringraziare il numeroso pubblico anche questa sera presente al Consiglio Comunale e augurarvi buona serata. Saluto anche i consiglieri e alle 22:45 dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Grazie. Arrivederci e buonanotte.